Vedi, allora facciamo buonasera consiglieri, facciamo l'appello, dobbiamo verificarlo. Prego segretario.
Buonasera, allora Angeli Egon assente giustificato, Angeli William, assente Azzolini Cristina,
presente
Bertolini Giuseppe, Bertinazzi Nicola assente giustificato, Bortot Mario ha comunicato il ritardo, quindi assente giustificato, Cazzanelli Paolo,
presente, buonasera.
Chemozzi Roberto,
presenza.
Chiesa Ivo, assente ingiustificata. Corradini Fabrizio,
presenta.
Cossali Nicole,
presenta.
Di Spirito Giuseppe, assente ingiustificato. Viva Leonardo ha comunicato l'assenza, quindi assente giusto. Faiz Carlo,
presente.
Filippi Davide ha comunicato il ritardo, quindi assente giustificato. Francesconi Miriam,
presente.
Gaifas Bianca, assente ingiustificato. Galli Gabriele, assente ingiustificato. Corici Omar ha comunicato il ritardo, quindi assente giustificato. Luzzi Cristina, assente ingiustificato. Gnocchi,
Gnocchi c'è, malana.
Ignoranti Arianna,
presente.
Mullici Fasion, assente ingiustificato. Plotegar Carlo, assente ingiustificato. Pomarolli Riccardo ha comunicato il ritardo, quindi assente giustificato. Posse Ruggero, assente ingiustificato. Previ Di Mauro,
presente.
Robo Giulia, assente ingiustificato. Valduga Francesco,
presente.
Nisi Roberto, assente ingiustificato. Zambelli Andrea, assente ingiustificato. Zuccelli Renato, assente ingiustificato. 11.
12 mi è risultato, no? Ma 11, 12, 12. Allora, siamo 12 in aula, quindi rifacciamo l'appello fra un quarto d'ora.
Facciamo l'appello, prego di prendere posto.
Allora, buonasera. Angeli Egon aveva dato la giustificazione, quindi ha sempre giustificato. Angeli William. Non lo vedo qua, per cui sono assente. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bertinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario aveva comunicato il ritardo.
No, sono qua, presente.
Castanelli Paolo.
Presente.
Presente.
Cemotti Roberto, presente. Chiesa Ivo. Buonasera. Corradini Fabrizio.
Presente.
Costalli Nicole.
Presente.
Nicole, scusa. Di Spirito Giuseppe.
Presente.
Ecco, Angeli. Angeli William, presente allora. Divan Leonardo aveva comunicato l'assenza, quindi è sempre giustificato. Faiz Carlo.
Presente.
Filippi Davide ha comunicato il ritardo, quindi per adesso sempre giustificato. Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar.
Presente, buonasera.
Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Ariano.
Presente.
Mullici Fation. Lotteger Carlo. Pomarolli Riccardo aveva comunicato il ritardo. Ferruggero. Evi Di Mauro.
Presente.
Robol Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto.
Presente, buonasera.
Zambelli Andrea. Presente. Zucchelli Renato.
Presente, segretario.
Bene, 27 presenti, diamo inizio alla nostra seduta. Abbiamo il punto 5 all'ordine del giorno, convenzione urbanistica. Do la parola all'assessore Minucchi. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
Prego.
Con la delibera.
È questa la delibera, quindi lei deve uscire. è arrivato. Nel frattempo è arrivato Filippi Davide, quindi lo segniamo presente.
La prima qual è?
La prima è convenzione urbanistica per il trasferimento di 22 metri quadrati di crediti edilizi. Ok, esce il consigliere Corradini perché è incompatibile. E scusate, nominiamo anche gli scrutatori, chiedo alla consigliera Francesconi e al consigliere Angeli di fare gli scrutatori, va bene? Grazie. Lilian, Angeli Lilian e Miriam Francesconi. Niente. Prego, assessore.
Mi è possibile, grazie Presidente, niente, capisco la necessità e la fretta, visto anche i ritardi e siamo tutti tirati per questi nostri impegni in amministrazione. Volevo però rubare un attimo, anche perché magari forse non devo farlo io, ma lo faccio perché l'ho sempre pensato. Vorrei ricordare che oggi è 8 marzo e siccome che ci tengo anche per altre cose, ma non perché è una data, ma ci tengo perché dovrebbe essere una cosa forse che tutti dobbiamo ricordare tutti i giorni dell'anno, e non è una festa perché è stata una festa commerciale o una festa tanto per parlarne o per dedicata a una riflessione, dovrebbe essere altrettanto perché una donna è una donna tutto l'anno, è una donna giustamente che fa tutto quello che è, anche nella giornata internazionale dovrà essere ricordata anche per momenti diversi a quello che appunto è successo nel Novecento, per quello che è 1908 e quant'altro, ma non era questo il mio inserimento. Il mio inserimento era che, come anche altre volte sono intervenuto e interverrò sempre, dove ho fatto anche un'interrogazione sul discorso anche di una panchina rossa, è bello farle, è bello ricordare le date, è bello ricordare le cose, però forse dobbiamo avere anche un impegno di mantenerli gli impegni, perché solo diciamo così, ricordarli quando è il momento, quando è la data, ma in questo momento non vorrei ricordare queste cose negative, vorrei ricordare che è una grande festa, è una festa importante, è una festa proprio per tutte le signore, pertanto chiedevo appunto a tutte di riportare l'augurio a nome anche per tutti i colleghi, e ecco niente, per cui a tutte le donne che sia una giornata importante, sia sempre ricordata, anche per un discorso non di gioia, di felicità, perché a volte sono dietro questa grande data, ci sono dietro anche le sofferenze, ci sono delle violenze, ci sono dietro anche altre cose altrettanto importanti, che ci sarà modo, momento e tempo per entrare più nel merito. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Zucchelli, facciamo nostro di tutto il Consiglio l'augurio a tutte le donne e anche agli uomini che così insomma imparino. Non parlo dei presenti ovviamente, ma ad avere maggiore apprezzamento per, anche se ce l'andiamo anche da sole ad apprezzarci. Grazie consigliere Zucchelli. No, era per dire, però è vero che è una giornata importante, è vero anche che non è proprio una festa, nel senso che anche se sono state conquistate tante cose, però il mondo è grande e in tanti luoghi del mondo tutto quello che magari abbiamo conquistato noi non esiste, ed esiste veramente qualcosa di terribile che abbiamo tutti davanti agli occhi. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, e ringrazio innanzitutto della presenza il perito industriale Gian Pietro De Santi e l'ingegnere Alessia Girardelli per la presenza, in quanto rispettivamente insomma, titolari dell'istruttoria della pratica edilizia sulle quali insomma, si innesta la delibera i due provvedimenti che stasera porteremo all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi poi io farò una breve premessa, poi lascerò la parola a loro per un appunto introduzione e spiegazione tecnica. Insomma, come si vede dall'oggetto, torniamo in Consiglio Comunale con due provvedimenti che hanno a che vedere appunto con lo strumento del credito edilizio. Come abbiamo già, come dire, più volte argomentato all'interno di quest'Aula, Si tratta di uno strumento previsto dal piano regolatore generale e che trova poi applicazione all'interno di specifici ambiti e, come dire, zone omogenee del territorio e che ha la finalità appunto di andare in qualche modo a completare, soprattutto in questo periodo storico, tutta una serie di interventi edilizi che si presentano appunto all'attenzione della nostra città. Si tratta di due, io faccio una premessa per evitare poi di ripetere la stessa premessa anche sull'altra delibera, però essendo che si tratta di due, come dire, provvedimenti per i quali il trasferimento del credito edilizio da un lato è di 22 metri quadrati e dall'altro di 232 metri quadrati, ci fa comprendere come lo strumento che il piano regolatore ha messo a disposizione appunto negli interventi di trasformazione del diritto urbanistico del territorio sia uno strumento che di fatto viene utilizzato in maniera, come dire, abbastanza variegata. L'abbiamo già visto in passato, abbiamo avuto, insomma, come dire, situazioni nelle quali il credito edilizio è stato utilizzato appunto per completare o comunque rendere abitabili alcune piccole parti dell'edificio, come nel primo caso, nel secondo invece per contribuire a processi di sostituzione edilizia e di fatto di rigenerazione di alcune parti del territorio che io ci tengo sempre a dire sono parti di territorio che già sono state pianificate, che già in qualche modo sono servite da servizi, infrastrutture pubbliche, che già in qualche modo sono parte integrante del nostro sistema insediativo e che quindi, insomma, penso sempre che se l'attenzione da parte delle filiere produttive, in particolare dell'edilizia e degli investimenti che sono correlati all'edilizia, si rivolgono, come dire, a questa tipologia di aree, questa tipologia di, come dire, di situazioni che e si vengono a creare all'interno della città, beh, vuol dire che la pianificazione provinciale a cascata quella comunale ha avuto quella giusta attenzione al consumo di suolo, è riuscita a contenere l'espansione degli insediamenti e a portare appunto l'attenzione di tutti gli operatori del settore verso processi appunto di rigenerazione urbana. Processi di rigenerazione urbana che di fatto colgono solo in parte le opportunità derivanti dai crediti edilizi. Io credo che appunto, come ho detto più volte, il credito edilizio sia uno strumento al pari di altri e che di fatto non facilita o magari amplifica quelle che sono certe attività che svengono sul territorio, però non è l'elemento attraverso il quale certe attività avvengono, o meglio, lo dico al contrario, senza il quale non ci sarebbero tutta una serie di attività sul territorio. Perché effettivamente i processi che noi andiamo a vedere e che sono sotto l'occhio di tutti, cioè edifici che vengono demoliti in toto e ricostruiti magari con tipologie edilizie completamente diverse, fanno parte di un periodo, di un momento storico che, come detto, deriva dall'assenza di aree probabilmente fabbricabili, ma nel contempo anche dalla, come dire, da un processo di cambio anche generazionale nella gestione degli immobili che sconta in passato 50 e più anni di crescita insediativa molto molto rapida. Cosa voglio dire? Se un edificio viene demolito e ricostruito e su questa operazione vengono fatti attirare dei crediti edilizi, in primo luogo non ci devono essere i crediti edilizi, in primo luogo ci sono dei soggetti privati che probabilmente per dinamiche familiari, questi lotti che magari ospitavano delle case bifamiliari, non sono più, come dire, negli interessi dei proprietari e che quindi in un processo appunto di rinnovamento della città trovano anche attraverso lo strumento del credito edilizio una possibilità per rinnovarsi e per dare risposta alle esigenze abitative che la città chiede. Ecco, io ci tenevo a chiarire questa posizione, che credo che sia una posizione che mette d'accordo l'amministrazione comunale rispetto a che cosa intendiamo per credito edilizio, di come viene utilizzato. E devo dire la verità, e qui spesso una lancia anche per coloro i quali, insomma, quotidianamente all'ufficio tecnico operano con attenzione nella, come dire, nell'espletamento delle verifiche su questo tipo di pratiche edilizie e al contempo quindi la parte tecnica dei funzionari ma anche il ruolo della commissione edilizia, ogni qualvolta si presenta una pratica appunto edilizia nella quale viene fatto trarre un credito, devo dire che c'è un'attenzione particolare proprio per cercare di ricondurre questa operazione all'interno di una coerenza insediativa che di volta in volta nei vari contesti dove questo avviene viene ricercata e richiesta. ricordo anche in passato la prescrizione rispetto alle riduzioni del numero di piani, e penso anche agli interventi di miglioramento rispetto a quelli che sono, come dire, gli aspetti formali e compositivi dell'architettura. Ecco, questo probabilmente vale per la seconda delibera, probabilmente quella dei 232 metri quadrati, però secondo me vale anche per quella dei 22, anche se poi alla fine le esigenze che vanno a soddisfare questi atterraggi di crediti di fatto sono completamente diverse. Ritengo che sia uno strumento utile, quindi uno strumento creato dal piano regolatore che ha fatto questa scelta, e in questa scelta ha visto anche la possibilità di risolvere questioni invece di, come dire, di frizione di alcune scelte urbanistiche rispetto al passato, e niente, io insomma la mia posizione è sempre molto netta rispetto allo strumento e alle modalità di utilizzo, per cui mi rimetto poi al dibattito che eventualmente verrà fatto all'aula, e credo di passare la parola in questo momento alla Presidente, giustamente, che magari...
C'è una illustrazione tecnica, no? Da parte del geometra Santi, De Santi, perito industriale, mi correggerci, scusi. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. L'illustrazione dell'oggetto della prima delibera riguarda intanto l'ubicazione che... L'ubicazione è nell'edificio che fa proprio d'angolo tra via Klein e via Follone, ed è un edificio attualmente composto da 5 piani che per effetto la normativa provinciale, della normativa principale e quindi della definizione data dal regolamento urbanistico provinciale dal 2017 in poi di sottotetto e di superficie utile lorda, ha beneficiato di un ulteriore piano proprio per la definizione di sottotetto, che è molto diversa da quella che avevamo al momento della realizzazione dell'edificio, ha beneficiato di un ulteriore piano, cioè viene riconosciuto quello che prima non era un piano ai fini urbanistici. Infatti è stato ristrutturato e ampliato a 5 piani, come prevede il PRG, oggi di fatto si trova con un piano in più per la definizione che è stata data diversa del piano sottotetto esistente. Dico subito che l'unità immobiliare presente al quarto e quinto livello, al quarto e quinto piano, perché livello c'è anche il piano terra, non vorrei creare confusione, non cambia nel numero di piani, rimangono i 6 reali, ma è comunque in deroga, come previsto dal piano regolatore, in deroga al numero di piani previsti dal cartiglio di PRG, che sono 5. Peraltro l'altezza massima dell'edificio, anche con questo ampliamento di 22 metri di sul superficie utile lorda, che genera comunque 18,30 metri circa quadrati di superficie utile netta, rimane nei 18 metri massimi previsti in altezza, espressa in metri, prevista sempre dal piano regolatore. I crediti derivano dalla reale salita a grottole prima, disponibili con regolare accordo patrimoniale registrato, già trascritti sul registro dei crediti edilizi nel sito comunale. Preciso che con questo utilizzo di 22 metri la reale, quindi crediti previsti e disponibili sulla reale salita grottole viene ad azzerarsi, quindi la reale salita grottole prima non ha più disponibilità di crediti, siamo a zero, sono stati esauriti. La destinazione di PRG, vediamo, magari volevo fare prima un'altra, scusate. Il piano regolatore prevede sull'area, siamo in area B3, quindi residenziale satura da ristrutturare con 5 piani, e questo insomma è la planimetria all'estratto di piano regolatore. Continuando, la posizione, il posizionamento di questi 22 metri è di fatto in aderenza a questo corpo che vedete già esistente col camino, che al tempo è stato autorizzato come sottotetto non abitabile, mentre oggi le caratteristiche dei sottotetti abitabili sono tali per norma provinciale, per cui questo di fatto è diventato un, pur non essendo comunque abitabile perché non ha le altezze previste da un punto di vista del regolamento edilizio, costituisce comunque piano. Questa è un po' la veduta della terrazza sulla quale viene proposto l'atterraggio, ormai come in questo caso aggiungerei la definizione di atterraggio è assolutamente compatibile, e atterraggio sulla copertura mi sembra molto, molto azzeccato. Okay. Ecco, qui vediamo una vediamo sostanzialmente il sottotetto com'è attualmente autorizzato e con invece lo stato futuro, lo stato di progetto, viene addossata questa costruzione che poi alla fine è tutta su pareti vetrate. E per mitigare e anche utilizzare un po' l'ombreggiamento per le particolari caratteristiche che ci sono ormai in comune in ogni parte d'Italia di soleggiamento molto forte nell'alta stagione, è prevista anche una pergotenda che comunque non fa parte della delibera di questa sera, della richiesta di questa sera. L'ampliamento rimane all'interno dei limiti del piano regolatore. Agli atti è stata acquisita anche l'autorizzazione dell'assemblea condominiale per gli impatti, tra virgolette, sulle parti comuni, e quindi da un punto di vista di legittimità siamo pienamente in regola. Io passerei a un passaggio poi che è questo è di dettaglio, lo vediamo un po' meglio, l'utilizzo è la distanza fra gli edifici minima e maggiore di 10 metri, quindi anche lì siamo in regola. È un locale accessorio d'utilizzo saltuario hobby fitness, e quindi sostanzialmente va ad andare incontro alle esigenze della proprietà. E, andando avanti, vediamo magari i prospetti che sono assolutamente... poco incisivi sulla vista attuale, perché sono semplicemente un volume vetrato che vediamo in questa posizione e la pergotenda in quest'altra, e quindi sostanzialmente, come vedete, il layout dell'ultimo piano rimane poco modificato. Io mi fermerei qui dire che il progetto è già stato esaminato dalla commissione edilizia in due date, il 26 gennaio 22 e il 9 febbraio 23, perché sono state apportate dalla committenza leggere modifiche di tipo funzionale e strutturale, e quindi è stato fatto un ulteriore passaggio in commissione. Se ci sono delle domande, sono a disposizione. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono domande? No, quindi passiamo alla discussione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Angelo William.
Grazie. Ma sui crediti di edilizia ormai penso che quest'Aula sappia qual è il mio pensiero, anche perché nel momento in cui erano stati istituiti mi sembra 2015, non vorrei sbagliarmi, di come erano stati istituiti dalla dall'altra. Ah. 2000 e? No, 2015. Allora, 2014, fine 2014, comunque era la fine di quella consigliatura, non vorrei che fosse il 2015 quando sono stati istituiti. Sì, proprio alla fine. Per me era 2015, non vorrei sbagliarmi, ma coi numeri è difficile che sbagli. Ma mi sembra 2015, mi sembra, anche perché durano 10 anni e dovrebbero scadere nel 2025. Beh, ecco, questo è. Sì, sì. A fine consigliatura era. Cioè, proprio. Cioè, non vorrei. E come erano stati istituiti, che dopo non rifaccio lo stesso discorso sulla prossima delibera, lo faccio adesso, e così dopo, anche perché sennò il ragionamento è sempre lo stesso, che sia 20 metri o 250 metri, ecco, questo è il concetto dei crediti, anche perché sono stati istituiti a suo tempo, non lo dico. Per il completamento B1, B2, B3, B4, quello che mi ricordo, però io ho sempre considerato il fatto che questi non sono contrario alla filosofia di credito edilizio, né come sono stati istituiti, perché io credo che il credito edilizio poteva essere adottato in maniera da già dove poter edificare, poter farli atterrare questi crediti, magari su aree edificabili e non certo su aree di completamento che vanno a modificare un po' quello che è il TRG. Ecco, questo è il concetto del mio modo di vedere i crediti edilizi. Nel merito di questa delibera salta ancora più all'occhio, cioè, il fatto che uno che nel PRG non potrebbe fare nulla, lì è fermo, è bloccato, però se acquista di crediti edilizi lo può fare, cioè è un por Cristo proprietario, por Cristo per modo di dire, che mancheria, proprietario di un immobile dove vuole fare questo ampliamento di 22 metri quadri, in condizioni normali non lo potrebbe fare, però se acquisti i crediti edilizi lo puoi fare, cioè mi dico, ma metto lei in giro o cosa, cioè uno sul suo lo può fare, dunque il fatto è che uno che ha disponibilità finanziaria può fare quello che vuole. Questa è fondamentalmente per il sottoscritto è una speculazione questa, anche perché stiamo parlando di 22 metri quadri, niente di più, si può allargare, però in condizioni normali non potrebbe fare, ma pure quello che dopo andremo a vedere dopo, perché sono tutti così i crediti edilizi, danno la possibilità di avere magari un piano in più che la norma non te lo potrebbe consentire, però devi rispettare le altezze. Però in quella zona lì, cioè senza crediti edilizi non te la alzi da casa, se te compri i crediti edilizi la puoi alzare di un piano, questa è la realtà, o allargare. Cioè, questo è il concetto e fondamentalmente questa è, sotto un certo aspetto, anche una speculazione di questi crediti edilizi. Certo che non abbiamo fatto costruire su determinate zone che per l'amministrazione, quando era stato redatto il PRG, no, finiamo tutto il ragionamento, perché è giusto farlo tutto il ragionamento, in cui è... E allora si sono creati questi crediti edilizi. Ecco perché io dico, i crediti edilizi non sono contrari alla filosofia dei crediti edilizi, perché la rovina dantesca sicuramente che è dove la parte più importante, ma no, ma ci mancherebbe. Garibo, dove gli abitanti di Marco non volevano far costruire, guardo l'assessore Protega perché è di Marco, e mi ricordo che gli abitanti avevano fatto una raccolta di firme, una battaglia a suo tempo, e sono stati istituiti per varie zone della città, come pure su all'Ossario, esatto, anche in un'altra zona dove... Però ecco, e ben vengano i crediti lì, ma non in questa come sono stati istituiti a suo tempo. Si doveva già dire in quale zona io ti davo la possibilità di far atterrare i crediti edilizi su aree edificabili e stabilire qual era la zona, che se non si andava a compromettere quello che è e la filosofia del PRG. Invece in questi termini, il fatto di andare a fare del completamento B1, B2, B3, B4, la filosofia del PRG un po' va a perdere, perché obiettivamente mi è caduto l'occhio sul consigliere Ivo Chiesa, perché l'esempio in via Mascagni, dove abita lui, mi ricordo che l'opportunità di chi aveva acquistato, che sono stati dati di credito, hanno potuto alzarsi di un piano che in condizioni normali non avrebbero potuto farlo, però con l'acquisto di credito edilizio ci sono stati un piano. Cos'è che succede? Che chi vive vicino cambia la vita. Lui non so, anche chi abita sotto, non lo so, non so nemmeno che piano abita, però so che abita in quella casa lì a fianco. Questa è la realtà che va un po' a scombussolare, sotto un certo aspetto, quello che è il quotidiano di chi vive a fianco, dove vengono applicati o dove vengono fatti atterrare questi crediti. Dice, ecco, questo è il concetto. E dunque, sia su questa delibera che sulla prossima delibera, che non interverrò, io non parteciperò al voto. Ma non parteciperò al voto, ma non perché sono contrario alla filosofia dei crediti edilizi, anche perché non sono contrario a chi li ha acquistati, ci mancherebbe, perché è un'opportunità che lui ha, perché c'è una norma che lo chiede. Votare contro non mi sembra il caso, perché c'è questa norma, però il fatto di non partecipare al voto è credito di Disney. Grazie
consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Chemotti.
Grazie presidente. Semplicemente per ribadire questo concetto, effettivamente guardando in commissione, analizzando questo caso, è emerso come effettivamente dal punto di vista dell'impatto anche visivo sia praticamente nullo, nel senso che comunque siamo un ultimo piano, c'è una distanza anche degli edifici intorno, per cui non è che questo intervento possa, rispetto magari agli altri citati del consigliere Angeli, questo abbia un impatto visivo importante. È un intervento minimale, c'è stato questo acquisto, siamo all'interno dei paletti definiti dai crediti edilizi, quindi tutto a posto. Effettivamente il paradosso è che benché sia un intervento minimo e praticamente invisibile, di fatto risalta ancora di più questa dissonanza, la percepisco anch'io, del cittadino che può, perché ha la possibilità di acquistare, e quindi lui acquista, e quindi si acquista di fatto un diritto che chi quei soldi magari non li ha, il diritto non ce l'ha, perché deve fermarsi e rispettare un PRD. Questa è chiaramente, immagino, una di quelle situazioni che sfuggono, possono sfuggire, perché come si sa, quando si definiscono delle regole ci sono anche delle casistiche, delle eccezioni, delle piccole situazioni che è normale, purtroppo, perché no, mondo perfetto, purtroppo per fortuna perfetto non esiste, e quindi ci sta anche che sfugano. Volevo solo fare questo intervento per evidenziare, rimarcare un po' questa cosa, senza magari dare l'enfasi che ha dato il consigliere Angeli parlando di speculazione, quindi non mi spingo così avanti, ci tengo a sottolineare. Approfitto per fare una domanda tecnica che magari passa per il punto successivo, la faccio adesso così magari non... Giusto un riassunto sulla situazione dei crediti in vista di questa scadenza, capire, visto che giustamente De Santis prima parlava dell'azzeramento di quest'area, capire così a che punto siamo. Grazie.
Sì, scusi assessore, devo solo dire che è entrato il consigliere Pomarolli, quindi siamo adesso in 28. Prego assessore.
Rispetto a come sono stati generati i crediti edilizi all'interno della pianificazione, io credo sia importante chiarire che non è che lo strumento del credito edilizio sia nato volante, cioè si tratta di, come dire, cubature, chiamiamole così, su, insomma, poi i parametri urbanistici sono vari e variegati, però di, come dire, previsioni insediative espresse dal piano regolatore del passato, e che a un certo punto non erano
o per ragioni che io non sto qua a risvegliare, ma fanno parte della storia della pianificazione urbanistica della nostra città, non era più conveniente in quel momento farvi, come dire, germogliare all'interno di un ambito, di un sito, di un'area, e quindi l'averli tolti da quest'area qui e fatti volare, come si dice, sulla città in attesa di atterraggio, ha fatto già in quel momento risparmiare suolo. E nell'utilizzo che noi facciamo adesso, non lo facciamo per andare a consumare ulteriore suolo, cioè il netto dell'utilizzo del credito, ma non è, ma dai, no, vabbè, sulla, io no, finisco il ragionamento, perché poi uno può mettere in discussione la finestra, il cornicione, l'altezza, per l'amor di Dio, uno è libero di fare tutte le considerazioni che vuole, però il tema è sostanziale, però, perché non è che lo strumento credito edilizio nasce volante e poi atterra, no, nasce come una qualsiasi area di espansione istigativa che a un certo momento l'urbanistica, la discussione consiliare, le vicende urbanistiche che hanno accompagnato la storia recente della nostra città hanno detto che quella previsione non era più compatibile con una serie di ragioni, e quindi si è tolta quella previsione insediativa recuperando queste aree al, come dire, negando l'edificabilità a queste aree e dando la possibilità che quella cubatura venisse in qualche modo polverizzata, frammentata, ridotta in piccoli pezzettini da 20 metri quadrati, da 30 metri quadrati, da 200 metri quadrati in altre parti del territorio. Ma queste parti del territorio non sono parti di territorio che hanno sottratto, come dire, territorio agricolo, quindi il netto del consumo di suolo, del credito edilizio è un netto che è sempre favorevole rispetto al mantenimento del territorio agricolo. Questo volevo chiarire, perché è centrale questo aspetto, perché non è che appunto non genera consumo di suolo quando atterra, ma il fatto di averlo sottratto a un'area libera dal consumo di suolo le aree per le quali questa cubatura era espressa. Ok? Grazie.
Grazie, assessore. Ci sono altri interventi?
Aspetta, faccio andare da Cristiano.
Ok, prego. Sì, sì. Prego, consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. Non voglio adesso polemizzare con l'assessore, ci mancherebbe. Ecco, purtroppo forse uno degli aspetti fondamentali di quando sono stati istituiti questi crediti edilizi, ecco, questi crediti edilizi, assessore, sono stati fatti per cercare di tamponare gli errori del PRG del passato. No, ma questo è un concetto che fondamentalmente sulla rovina dantesca, ma chi è che ha dato quell'area edificabile? Ma cioè, chi ha fatto quel PRG a suo tempo, mi dico, non che sempre, come il fatto di poter costruire in Casteldante? Sì, Casteldante, anche lì fondamentalmente si è cercato di tamponare un qualcosa che andava a rovinare quello che era la collina dalla vista della città. Questo è il concetto. Però il fatto è, di quello che ho sempre detto, è i crediti edilizi, che invece fare crediti edilizi si poteva fare, che fanno sempre parte di una perequazione, i crediti edilizi, perché fanno parte di una perequazione, che si doveva già sapere dove farli atterrare. Invece il fatto di dare l'opportunità di completamento B1 e B3 150 metri quadri, B2 e B4 fino a 300 metri quadri, questo è quello che va un po' a scombussolare questo effetto, perché se non ci fossero stati questi crediti edilizi fatti in questa maniera, sicuramente un credito edilizio di 22 metri quadri come quello che andiamo a discutere in questo momento non ci sarebbe, perché non avrebbe l'opportunità per questa è, invece con i crediti edilizi ha questa facoltà di poterlo fare. Cioè, è quello che è il controsenso, non mi viene la parola, il fatto di uno sul suo e senza crediti edilizi non potrebbe ampliare. Questo è invece no, se compri i crediti edilizi lo puoi fare. Questo è un po' quello che si scontra, almeno personalmente dal mio punto di vista. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco e poi l'assessore Plutiger, prego.
Solo per alcune considerazioni, perché l'occasione della delibera per un dibattito sul tema è comunque un'occasione che credo sia importante, quindi voglio seguire anche così le suggestioni da questo punto di vista del consigliere Angeli. Però vorrei anche che fosse chiara una cosa. Vero, c'era un PRG che dalla fine degli anni 90, se non sbaglio, 98 o 99, sì, consigliava una certa edificabilità sulla nostra città. Però bisogna anche pensare che effettivamente ogni documento è figlio di un'epoca che si sta vivendo, no? Allora, là c'era l'idea di una città che si sarebbe espansa per funzioni, per oltre i 50.000 abitanti, era il mito della città dei 50.000 abitanti. Ora ci siamo resi conto che questo, per tutta una serie di motivi, di trend, eccetera, ora, già negli anni scorsi, non è ciò che si verificherà e contemporaneamente, penso banalmente alla legge urbanistica 15 del 2015, provinciale in questo caso, si è capita di più l'importanza del risparmio di suolo, di una ridefinizione del perimetro della città piuttosto che invece cercare l'espansione della città. Da questo punto di vista lei faceva la battuta dei grattacieli, capisco che effettivamente nel nostro territorio diciamo non sono la tipologia architettonica che gradiremmo e che vorremmo, però è chiaro che comunque l'alto non è di per sé un problema se ti permette di risparmiare suolo, no? Allora è chiaro che deve avere però caratteristiche compatibili col paesaggio, col territorio, con la cultura del costruire e dell'abitare di quel determinato ambito. Però il credito edilizio, sì, lei dice errori del passato, più che altro viene secondo me a risolvere, a lenire idee, culture, modi di pensare il futuro di una comunità che forse in quei tempi erano anche giustificati da quelli che erano i trend del momento. Dopodiché si vede come una comunità appunto si evolve e si prendono le misure correttive necessarie. Allora, nel momento in cui c'è la necessità di questi correttivi, il cittadino che come dire, compra il credito, di fatto non è un privilegiato, è uno che partecipa a compensando di fatto ad un'azione che è della comunità, perché si compra, ma si compra un pezzo, la contropartita era che ci fosse edificabilità o edificazione da dove non volevamo che ci fosse, insomma. E come è già stato ben spiegato, è stata tra l'altro come dire, polverizzata o spezzettata in una modalità che dovrebbe impattare meno. Chiudo su questa polverizzazione e spezzettamento. Qual è il vero problema, secondo me, dei crediti edilizi oggi? Non tanto e non solo che non li potevi pianificare all'inizio, perché non potevi pianificarli all'inizio, era impensabile immaginare, tra l'altro pensate anche a proposito di trend, che cosa abbiamo vissuto dal punto di vista della crisi economica, poi la ripresa, poi adesso arriva di nuovo magari un periodo di crisi, poi di nuovo ripresa, come fai a pianificare, no? Dove esattamente potranno atterrare, nel senso anche di chi effettivamente avrà possibilità e voglia di costruire e di aiutarti in questo risparmio di suolo. Il limite però è quello invece, secondo me, e l'ho già detto anche in altre occasioni, che tra il credito edilizio, il combinato disposto giustissimo anche con il bonus energetico, a volte arriviamo a delle realizzazioni che sono, passatemi il termine, purtroppo rispettose di tutta una serie di standard e quindi non puoi dir di no, ma poi all'atto pratico, quando le vai a vedere realizzate, effettivamente sono al limite no, dal punto di vista proprio anche della convivenza con un'idea di paesaggio piuttosto che dei rapporti vicini. Abbiamo approvato dei crediti edilizi perché formalmente ineccepibili e dal punto di vista dei diritti acquisiti incontrovertibili e non discutibili, che però poi dentro la realizzazione effettivamente qualche imbarazzo quando vedi il realizzato te lo procurano. E qualche esempio sulla città ce l'ho anche degli anni scorsi in cui qua in quest'aula comunque con me presente abbiamo approvato dei crediti. Questo è il vero limite, secondo me. Ecco, questo sarebbe da poter in qualche modo rideterminare o poter vedere bene nel momento in cui rilasciamo questo tipo di possibilità.
Grazie.
Grazie Sindaco. Prima di dare la parola all'assessore Kloteger, dico che è uscita l'assessora Costali che aveva un impegno istituzionale. Prego, assessore Kloteger.
Grazie Presidente, sono sincero, questa sera non volevo intervenire, però il consigliere Angeli mi sollecita a farlo, anche perché sono veramente affascinato dall'urbanistica, ma devo ammettere che non ho grandi competenze, per cui spesso e volentieri preferisco ascoltare altre persone che hanno più competenza di me, e anche soprattutto fra i miei colleghi che assolutamente hanno diciamo lavorato, operato e amministrato anche arricchendosi di ulteriori esperienze. Dico solo una questione di metodo generale. Credo che qualsiasi filone amministrativo e quindi anche l'urbanistica sia sottoposto al meccanismo dell'evoluzione, per cui in un determinato momento storico si pensa una cosa, poi le cose cambiano, quindi bisogna in un certo modo evolvere, trovare delle soluzioni. E come giustamente diceva il sindaco, quello che sono riuscito a capire è che da una situazione che ovviamente uno eredita una situazione e va a studiarsi una storia fino a un certo punto, però dagli anni 90, dalla fine degli anni 90, si è passati a un periodo in cui c'è stata molta richiesta di abitazioni, molta richiesta del residenziale, per arrivare poi al 2008 in cui questo trend si è cambiato radicalmente. E lì credo che già l'amministrazione, e mi riferisco all'amministrazione 2005-2010 in questo caso, abbia cominciato a fare dei ragionamenti molto importanti per la città quando definiva degli spazi che dovevano essere fondamentalmente destinati al pubblico, destinati a determinate funzioni, destinati a seconda del... perché poi arrivo alla questione di Marco, che fondamentalmente si parlava di un'area, se non ricordo male, di 5-6 mila metri totali, di cui solo se il privato avesse costruito per perequazione, diciamo, la comunità avrebbe avuto in feedback, in riscontro, i 4.500 metri di parco. Ecco, questo lì non accadeva, a volte non accade, questi meccanismi non scattano, mi riferisco al Perer piuttosto che a quella di Marco, ma anche qualcuna Sacco che abbiamo, mi ricordo nella scorsa consigliatura addirittura chiesto una anticipazione di uno spazio per avere quell'apertura su Cerro Stillado, per dire, per avere un passaggio per i bambini per andare a scuola via Montenero, per cui ci sono, uno fa un provvedimento, ha dei pregi e può avere delle contraddizioni. Non conosco un provvedimento che abbia solo pregi e nessuna contraddizione, devo essere sincero. E quindi sul fatto del provvedimento dei crediti edilizi, credo che il consigliere Angeli abbia anche delle ragioni, cioè nel senso, ci sono dei pregi e ci saranno anche delle contraddizioni, ci saranno anche delle modalità di affinare ulteriormente la questione. Dopo, la vedo molto dura far decollare dei crediti edilizi con già la destinazione di dove devono essere, di dove devono atterrare all'inizio, cioè bisogna quantomeno farlo in maniera abbastanza in certi spazi, in certi luoghi, però poi uno non è che si ritrova il credito edilizio per forza su casa sua e deve anche pagarselo magari, cioè capisce, consigliere Angeli, bisogna trovare delle soluzioni, credo, che può essere affinato, sono d'accordo con lei che tutto può essere migliorato e tutto può essere affinato e credo che questo lo si possa fare. Devo dire però, e questo ne ha già parlato e accennato il sindaco, ma io avevo chiesto l'intervento prima e non sapevo, mi ha rubato le parole di bocca a volte, però Cioè, quando si parla che uno se ha i soldi se li compra e uno se non ha i soldi se li compra, questo è vero, che può essere anche discriminante. D'altra parte però, compra con soldi privati qualche cosa per il suo interesse, ma compra per il pubblico in questo caso. Cioè, perché l'esempio che ha citato lei, consigliere Angeli, è proprio l'esempio lavagna, l'esempio calzante rispetto a questo, perché la comunità di Marco ha potuto avere 4.500 metri quadri di parco, che non avrebbe mai potuto avere senza un investimento ingente del pubblico, perché è quasi mezzo ettaro, grazie al fatto che ognuno di questi ha contribuito comprando qualche cosa. Questa è poi la risultanza, perché di fatto l'origine di quella storia è che in quel luogo era possibile costruire e solo in caso di costruzione la comunità avrebbe avuto il parco, ma siccome lì la zona era abbastanza difficile, disagiata, avrebbe creato anche problemi di mobilità, c'è stato anche un tentativo di qualcuno di voler spostare quel luogo in toto da qualche altra parte, e mi ricordo che era su via Pinera, in quella apnea di abitato che si vede dalla via 2 Novembre, perché si vede il campo sportivo, e lì ci siamo opposti, perché io ero presidente della circoscrizione all'epoca. No, mi sono opposto chiaramente, perché per me l'apnea di abitato è qualcosa di bello, non è necessariamente qualcosa di brutto, no? E quindi fondamentalmente grazie a questa diciamo anche raccolta firme, petizione, una volontà politica espressa insomma all'unanimità dalla circoscrizione di allora, comunque si è assolutamente preferito che si andasse incontro a un discorso di frazionamento di crediti edilizi, perché solo con l'acquisto di qualcuno che è vero che ha comprato per sé, ma di fatto in modo frazionato ha contribuito a comprare il parco per una comunità, questo è quello che è successo. E questo non è successo solo in quel caso lì, succede diciamo in maniera automatica. Quindi è di fatto una quota parte privata, è vero che chi ha i soldi lo può fare, ma di acquisto anche di qualcosa che ha un interesse pubblico. Dopo, ripeto, affinare le cose, migliorarle, modificarle ed evolvere, questo dobbiamo comunque farlo, perché i provvedimenti che sono stati presi questo secondo me era lungimirante, nel 2005-2010 erano già lungimiranti sul fatto che comunque doveva esserci la perequazione di qualcosa che torni anche al pubblico e di ridurre il consumo del suolo, perché poi col 2015, la 15 del 2015 credo che sia la normativa provinciale, ha suggellato di fatto anche a livello normativo la necessità di fondamentalmente risparmiare suolo. Questa è la volontà interpretata della norma, per cui da lì in poi è evidente che le cose poi hanno preso quella piega lì. Dopo condivido sul fatto che tutto può essere perfettibile, tutto migliorabile, e siamo qua tutti per questo insieme, credo. Grazie.
Grazie assessore. Ho chiesto la parola anche l'assessora Lobo.
Sì, solo non si fa normalmente, ma per un'interlocuzione quasi diretta col consigliere Angeli, nel senso che non entro nel merito della questione urbanistica, perché sono già stati toccati tutti gli argomenti possibili, ma entro nel merito della questione invece politica, perché secondo me l'assessore Plotegger ha ricostruito anche un po' la memoria, alle volte è anche corretto riportarla. Cioè, quello che mi preme ricordare è il dibattito che ci fu allora in aula, qualcuno di noi era presente, non solo lei, e veramente il tema era molto sentito dalla comunità, al di là delle scelte più o meno tecniche, e quello fu un'azione condivisa tra maggioranza e minoranza, dove in qualche modo c'era una richiesta molto forte che ha già citato l'assessore Plotegger, e io non entro nel merito, perché... E quindi mi stupisce un po' la riflessione, non tanto generale sul tema dei crediti, che quello ci può stare, ma puntuale su questo tipo di situazione, a mio avviso aveva portato allora la Lega a sostenere notevolmente e molto convintamente questa cosa. Sì, perché c'era, sì, da un punto di vista, me lo ricordo perfettamente. No, non sul credito di per sé stesso, ma sul fatto di aiutare la comunità di Marco, io sto parlando di questo. Ecco, che ovviamente lo strumento era stato poi quello tecnicamente fornito dalla struttura, quindi è anche un po' su questo che torno, e insomma, lei l'ha anche detto, quindi da questo punto di vista insomma la riflessione è emersa anche dalle sue parole, però mi premeva ribadirlo perché secondo me è anche corretto ripercorrere i percorsi così come sono stati.
Grazie, sono altri. Se ci sono altri interventi, prego consigliere Chiesa.
Sì, grazie Presidente. In realtà c'è pochissimo, in realtà forse niente da aggiungere perché chi mi ha anticipato anche l'ha fatto per competenza e per professionalità in modo puntuale. Bisogna solo da intervenire ricordando effettivamente che tutto quello che è già stato detto lo ricordo puntualmente, anche perché insomma c'è citato naturalmente non quello prima degli ultimi anni degli anni 90, ma dal 2005, e diciamo sono stato proprio spettatore inizialmente dal 2005-2010, quello che veniva ricordato puntualmente, e poi tutti gli sviluppi che ci ha portato fino a questa assunzione di questo strumento, come è stato già detto, uno strumento che compete all'amministrazione, perlomeno io aggiungo solo quello di controllare quello che è effettivamente l'edificazione sulla città. Non entro nel merito perché, come ricordo benissimo il collega Frotega, non sono un esperto dell'argomentazione, però l'ho sentita politicamente, e questo l'ha anche ricordato il consigliere Angeli, e porta ovviamente a qualche imbarazzo qualche volta, ma ricordiamo che gli interventi che vengono fatti, ci sono le normative del 2015 piuttosto che queste ultime dei bonus, che permettono a chi ha la possibilità di edificare, quindi è un controllo che un'amministrazione riesce a gestire, e dove lo si può fare il controllo e come si può dire assumere determinati impegni e assumere determinate edificazioni, lo si fa. Dove non lo si può, bisogna anche ricordare che l'amministrazione aveva posto anche dei limiti, e quindi questo va anche ricordato, insomma. Quindi, ripeto, il discorso dei crediti edilizi entra proprio nell'evitare quello che era stato il discorso del consumo del territorio, che ripetiamo tutti, insomma, per quanto riguarda la nostra città, ma per non dire la nostra valle, la nostra regione, insomma, ha avuto sempre un notevole sostegno politico, perché la direzione è sempre stata quella. Naturalmente è un tema che ogni qualvolta entra nell'aula consigliare, ovviamente pone, ma lo dico anch'io, qualche volta nell'imbarazzo, però ripeto, il contropeso è che perlomeno un'amministrazione ha la possibilità di contenere quelle che sono le puntuali, come ricordava benissimo, insediamenti di questi crediti dai 150 metri ai 350 a seconda della zona di 1, di 2, di 3, di 4. Quindi, ripeto, è una condizione che ha evitato qualche intervento forse pesante che la città di Rovereto in quegli anni aveva già, insomma, io lo ricordo, sopportato, ma non voglio neanche fare polemiche, ma insomma, ogni tanto l'ingresso a nord di Viale Trento, insomma, qualcuno lo può ricordare bene, insomma, e quello che è successo. Alle volte lo capisco, faccio più difficoltà a coprirlo, ma poi capisco che questi interventi dei crediti, oltre a tutti i pregi, come ricordava benissimo Carlo, ci sono anche qualche difetto, ma è un difetto limitato e contenuto, quindi in questo momento è lo strumento che un'amministrazione ha a disposizione, e ritengo che gli uffici, ai quali ringrazio sempre la puntualità in questi passaggi, sono attenti e sono puntuali, insomma, quindi questo era l'intervento non aggiunto perché è già stato detto tutto. Grazie.
Grazie, consigliere Chiesa.
Prego, consigliere Chemotti, secondo intervento.
Grazie. Ma una cosa veloce, semplicemente perché innanzitutto mi piace il tema, perché comunque si sta facendo politica, nel vero senso della parola, quindi non si è scivolati sull'ambito molto tecnico, ma si è rimasti a un piano più politico, quindi la cosa mi piace. E io ribadisco la mia posizione, che, e quindi è anche una dichiarazione di voto, Presidente, nel senso che voterò a favore. La mia posizione è abbastanza chiara, cioè, come si è detto, l'ha detto anche adesso il consigliere Chiesa, di fronte a una diciamo alla natura dei crediti che hanno evidentemente un senso molto forte, in questo caso personalmente vedo spiccare un difetto. Paradossalmente ribadisco, perché è un caso molto piccolo che impatta poco o niente, proprio per questo mi coglie questo piccolo difetto, chiamiamolo così, mi risalta di più alla mia attenzione. Ciò non toglie che voterò favorevolmente, quindi tutto quello che è stato detto lo ritengo assolutamente valido e condivisibile. Approfitto per fare un ragionamento politico di prospettiva. Come giustamente il sindaco ha richiamato un percorso, una storia degli anni in cui, ha detto anche il consigliere Proteker, in cui si aveva una prospettiva di crescita della città e quindi si è lavorato in quella direzione, direzione che poi negli anni è stata sconfessata, per fortuna, mi viene da dire, per certi punti di vista, quindi parlo degli aspetti del consumo di suolo. In prospettiva, mi viene da dire, adesso dovremmo preoccuparci di un processo inverso, no? Se ne è anche già parlato in quest'aula, cioè il processo di denatalità e di conseguenza di depopolamento. Le stime parlano di almeno 10% in Italia nei prossimi 25 anni, che è un processo anche quello da governare, che comporterà un abbandono di zone abitate non omogeneo. A me ha colpito sempre la storia di Genova, non so se il sindaco la conosce, di quartieri che si stanno depopolando, generando situazioni sociali difficili, cioè condomini abitati da uno, due nuclei familiari da soli, intere vie che perdono negozi, e quindi chiaramente dal punto di vista urbanistico, ricordiamo che l'urbanistica si occupa per natura degli aspetti sociali, ci sarà da occuparsi anche di questo fenomeno. Chiaramente fenomeno complesso, però è per dire che effettivamente noi siamo qua all'oggi, ereditiamo una situazione del passato, e in questo momento mi piaceva anche buttare uno sguardo sul futuro e pensare che fra 20 anni, chi sarà qua fra 20 anni, erediterà una situazione del presente e dovrà gestirla facendo della buona politica. Solo questo, grazie.
Ci sono altri interventi? No, allora darei la parola all'assessore se vuole fare una replica.
Ma io ringrazio trasversalmente tutti, perché quando in consiglio comunale si parla di urbanistica io sono sempre molto soddisfatto, anche se in qualche modo insomma vedo che insomma non necessariamente, voglio dire, il dibattito mette d'accordo. Poi insomma alla fine, se poi si analizza, si sta parlando di uno strumento, non si sta parlando di questioni, come dire, molto più complesse come quelle che citava prima il consigliere Chemonti. Io volevo in questa chiusura, perdonatemi, farci un ulteriore elemento di approfondimento che mi ha stimolato dal sindaco e anche dall'assessor Plotter, rispetto a questo tema di cambio, come dire, di visione all'interno di un tempo che passa e che giudica in qualche modo le scelte urbanistiche del passato. Allora volevo chiarire che non è solo una questione di cambio di sensibilità delle persone, perché molte volte ci si trova di fronte alla riconoscibilità o all'ipotetico riconoscimento di un errore urbanistico, non perché poi alla fine noi abbiamo cambiato il nostro modo di vedere la città, ma perché magari sono intervenute delle situazioni che vengono disciplinate da norme di settore. Faccio un esempio, serve per capire e mi serve anche per spiegare quanto probabilmente in futuro in alcuni ambiti del nostro territorio, non magari quello roveretano ma in generale provinciale, potranno venire effettivamente molto comodi crediti edilizi. Alla fine del 2020,
quando è entrata in vigore la carta di sintesi della pericolosità, la nuova carta di fatto della pericolosità geologica e idrogeologica del PUP, ha creato un ha fatto di fatto, come dire, ha sparagliato il mazzo, perché ha messo fuori gioco una serie di aree nei vari territori trentini, proprio perché ha elevato il livello di, come dire, di pericolosità e di conseguenza di rischio. Questo ha fatto sì che molte persone si sono trovate ad avere delle aree fabbricabili che a un certo punto non erano più utilizzabili. Allora lì si innesca un processo che probabilmente, ed è un processo che, mi riferisco al consigliere Angeli, ha in qualche modo interessato anche la nostra comunità, perché la Val di Riva è uno di questi. Allora il tema della Val di Riva può essere anche risolto attraverso il credito di vista, non necessariamente solo attraverso la realizzazione del balotomo. Cioè il tomo è una delle soluzioni prospettabili che ha un costo, insomma, di opere pubbliche intorno ai 5 milioni e mezzo di euro, però non dimentichiamo che all'interno di quell'ambito ci sono anche delle aree fabbricabili che ad oggi, attraverso la realizzazione di quel tomo, riacquisiscono quella legittimità trasformativa che oggi avrebbero perso e che magari, a fronte della non realizzazione del tomo, potrebbero essere in qualche modo ristorate attraverso il credito edilizio. Questo per dire che il credito edilizio non è una pezza che si mette sulla camera d'aria di una bicicletta quando uno fuori capisce che avanti non può andare, ma è uno strumento che probabilmente viene comodo proprio perché la disciplina urbanistica è una disciplina dinamica e che molte volte il cambio di sistemi, come dire, che la regolano a livello sovralocale, che noi in qualche modo subiamo, tra virgolette, ci mettono le condizioni di riuscire a rispondere nella maniera adeguata. Grazie.
Grazie, assessore. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Qualcuno l'ha già espresso durante l'intervento. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Chiesa.
Grazie, la faccio molto veloce, proprio per quello che ha detto in questa chiusura l'assessore, si capisce che l'urbanistica non ha un inizio e una fine nelle consigliature delle amministrazioni, ma è un qualcosa che poi si realizza successivamente proprio con le condizioni che possono cambiare e ovviamente possono ovviamente modificare quello che è stato il pensiero del passato, che, come ricordava il sindaco, aveva determinati riconoscimenti, pensieri, idee, e che magari nel tempo devono essere poi modificate, e questo mi sembra che sia la direzione. Quindi proprio per questo ringrazio l'assessore di questo intervento, e sarà anche nel punto successivo, e i tecnici naturalmente sono favorevoli a tutti. Grazie.
Altri? Non ci sono. Allora chiedo ai due scrutatori di aiutarci. Passiamo alla votazione. Favorevoli, i presenti sono 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Sicuri? A me sembrano 18. Omar, era il suo giù? Ah no, scusami. Ah, allora saranno 17? 17, sicuri? Ok. Contrari? Nessuno. Astenuti? Allora, astenuti Zambelli, Zucchelli, Pozzer, Galli, Galfas, li ho detti tutti? E Veronesi? Anzi, vi ho detto che non partecipa al voto. Ah, quindi... scusate, non so se avete, rifacciamo gli astenuti per favore. Astenuti Zambelli, Pozzer, Zucchelli, Veronesi, Galli e Gaifa, 6. Non partecipano al voto 4, e sono Coricci, Angeli, William, Luzzi e Di Spirito. Tornano i conti. Ok. Bene, allora la delibera è stata approvata. Passiamo al punto d'ordine del giorno numero 6, sempre una convenzione urbanistica. Non so se l'assessore deve introdurre o passiamo subito. Prego, prego, assessore.
Introduco solamente, insomma, faccio da da presentatore della relazione che farà l'ingegnera Alessia Girardelli, che presento anche il Consiglio perché è funzionaria del servizio territorio, in particolare dell'ufficio edilizia privata, a partire insomma dall'ottobre del 2022, quindi è la prima occasione insomma di presenza in Consiglio Comunale. Ecco, grazie.
Sì, buonasera a tutti. Allora, questa delibera è collegata a una domanda di permesso a costruire per un intervento di demolizione.
Scusi dottoressa, entra il consigliere Corradini, e quindi siamo in 28. Prego, mi scusi.
Sì, è un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente per la realizzazione di una nuova palazzina a destinazione completamente residenziale con 11 unità abitative. Siamo in via Cittadella, in una zona di PRG che è un B3, quindi tutto saturo da ristrutturare, con numero di piani ammessi pari a 3. Vi faccio vedere magari la localizzazione, ecco questa prima. Immagine, l'edificio è questo qui, individuato dal cerchio rosso, qui è un po' ingrandita la vista, adesso ho estrapolato alcune viste dalla strada. L'edificio è questo, visto da sud, qui è la vista opposta, quindi l'edificio è questo qui, un po' più da lontano, sempre da sud, quello che si intravede qui. Dalla parte opposta da nord. Torniamo sulla planimetria. Allora, allo stato di partenza questo edificio si compone di due corpi di fabbrica. Il corpo di fabbrica principale, questo qui davanti, che ha allo stato attuale 3 piani esistenti. La percezione è molto più vicina ai 2 piani perché allora abbiamo un piano terra, un primo piano già residenziale, il piano terra invece era un negozio, e il sottotetto è una soffitta, di fatto però già il terzo piano, costituisce già il terzo piano, questo sottotetto ha già le caratteristiche per essere piano. La parte invece, il corpo di fabbrica retrostante, ha un unico livello, quindi un solo piano terra, sono dei garage. L'intervento che viene richiesto è una demolizione e ricostruzione che la zona di PRG ammette, e ammette la ricostruzione di un edificio avente la pari superficie di sedime e il raggiungimento dei piani previsti dal cartiglio. Quindi significa che il sedime, in poche parole, il sedime della parte retrostante che oggi ha solo un piano, già il PRG ammette di sopraelevarlo per 2 piani. In più è ammesso l'ampliamento del 20% della SUN esistente. A questo si aggiunge appunto l'atterraggio dei crediti edilizi per 232 metri quadri di superficie utile lorda, che atterrano sul ulteriore piano rispetto ai 3 piani ammessi dal PRG, perché la disciplina appunto del credito edilizio consente di far atterrare i crediti in un piano ulteriore nel rispetto però dell'altezza massima prevista dalla norma di zona, altezza massima che per i 3 piani è di 12 metri sia intesa come altezza del fabbricato sia come altezza del fronte. E in questo caso appunto l'intervento rispetta questi parametri. Il limite dei crediti che possono atterrare qui per la zona B3 è un massimo di 350 metri quadri col limite del 30% della potenzialità del PRG, quindi i 232. Allora adesso vi faccio un attimino vedere Questa è la consistenza dell'edificio allo stato attuale. Questa è la planimetria. Adesso vediamo la planimetria dell'intervento in progetto. Qui si vede il tetto piano con i pannelli fotovoltaici. L'edificio mantiene questo, come dire, una superficie di sedime a forma rettangolare allungata perpendicolarmente rispetto alla via Cittadella. Ha un piano interrato dove sono previsti i 14 posti auto necessari per soddisfare lo standard dei parcheggi di questo nuovo edificio. Questo è il piano terra. Rispetto alla fascia di rispetto stradale, sia il piano interrato che tutto l'edificato fuori terra è esterno alla fascia di rispetto stradale. Abbiamo allora il piano terra e altri tre piani, tutti a destinazione residenziale. L'ultimo piano nasce completamente dai crediti edilizi. I 232 metri quadri di credito che atterrano su questo edificio derivano dalla scheda 1/2016, quindi la concessione convenzionata Ruina Dantesca per 202 metri quadri, e questa scheda risulta con questo intervento esaurita, quindi non avremo più crediti che derivano da questa scheda. Gli altri 30 metri quadri derivano invece dalla scheda numero 2, la concessione convenzionata del Follone. Questa scheda qui direi che è quella che residua il maggior numero di crediti, anche per rispondere in parte alla domanda che aveva fatto il consigliere, che non ricordo il nome, prima. Sulla scheda del Follone restano 2.365 crediti ancora. E allora andiamo avanti con quelle che sono le tavole di progetto. Questa è la sezione, quindi qui abbiamo il piano interrato destinato ad autorimessa, i quattro piani fuori terra, nel rispetto appunto dei 12 metri di altezza ammessi dal PRG. Questi prospetti, ma magari è più significativo, ecco, questa tavola qui, dove abbiamo le viste tridimensionali. Questa domanda di permesso a costruire è stata vista dalla commissione edilizia in data 22 dicembre 2022 e dalla commissione urbanistica il 6 di febbraio 2023. Io credo di avervi più o meno riportato tutti gli elementi. Quello che posso aggiungere è che questo intervento non prevede l'applicazione dei bonus energetici se non come sconto di contributo di costruzione e non come ulteriore ampliamento. Ecco.
Grazie ingegnere, ci sono domande? Prego, consigliera Gaita.
Faccio solo una domanda che forse non, no, c'entra anche con questo, ma i rendering che sono inseriti in questi progetti è per norma che, cioè, voglio dire, la parola dovrebbe dire che mi fa immaginare come verrà un dato edificio. Ma questo edificio è inserito in un contesto, come mai il contesto qui scompare, per cui non si ha idea dell'impatto che c'è tra questo edificio che verrà costruito e il resto? È una norma? È una scelta? Che cos'è? Grazie.
La presentazione in allegato a una domanda, a una pratica edilizia dei cosiddetti render, purtroppo non è dovuta da una normativa specifica, per cui noi non la possiamo richiedere come facente parte della documentazione essenziale che costituisce la pratica edilizia. Quindi se c'è, ben venga, se non c'è non la possiamo neanche richiedere, ecco. Quindi solitamente è vero che sono sempre focalizzati sull'edificio.
Prego, consigliere Chiesa.
Grazie Presidente, scusate Presidente, mi prendo qualche momento, ma molto semplicemente lo dico perché solitamente ascolto anch'io l'urbanistica, come dicevano prima chi mi ha preceduto, come Carlo diceva, perché alle volte è meglio ascoltare, ma lo faccio perché anche in questo caso, come ricordava benissimo prima, via Mascagni, via Salvetti e via Cittadella sono... Sì, via Mascagni, sì, sono tutte nella zona che l'assessore insomma conosce molto bene come sottoscritto, e quindi conoscevamo anche le persone, quindi sono sempre dei miei pensieri. Però quello che volevo dire è, quindi capiamo che effettivamente il rendering che viene presentato, queste nuove forme con materiali nuovi, sistemi nuovi e tutto nuovo, che qualche volta, come ho detto prima, l'imbarazzo poste poi nei contesti di via Mascagni, di via Salvetti e di via Cittadella lasciano sempre un primo impatto, un po' di imbarazzo. Ma forse quello che volevo chiedere questa sera, se posso, perché sarebbe una domanda più che un intervento, è che ho sentito praticamente 11 unità, tutto a regola, tutto a posto, i 14 parcheggi. L'unica cosa che anche in commissione era emersa era il fatto della viabilità della via Cittadella, che ovviamente è una strada con le sue caratteristiche, con la sua ciclabile e con il suo senso di marcia a senso unico, che ovviamente contiene, mi sembra di ricordare che già lì avevamo espresso la non problematicità, certo che praticamente comporterà un aumento di traffico, insomma, e questo era sulla richiesta che l'uscita delle case poste a sinistra nella salita, che sono quelle, ovviamente comportano, penso, una nuova contabilizzazione dei parcheggi, perché forse, o non ricordo se rimarranno quel numero lì, era proprio una domanda tecnica questa sera, grazie.
Qualcuno può rispondere? Ingegnere.
Non so se le nuove uscite sono diverse, magari non so, chiedo. Ah, scusa.
No. Allora, dal punto di vista, come dire, dei parcheggi previsti sulla strada, io ho interpellato il collega del servizio viabilità rispetto proprio a questa pratica, che però si esprime se ci sono interventi che di fatto incidono sulla strada. In questo momento questo edificio ha già degli accessi ampiamente autorizzati e che vengono mantenuti solo leggermente spostati, per cui non ci sono problemi. Non mi ha manifestato la necessità di fare delle valutazioni ulteriori dal punto di vista viabilistico. Sono tornata su queste fotografie prese dalla zona e la strada stessa è una viabilità esistente, non prevista né in potenziamento né in allargamento, per cui non abbiamo una motivazione ulteriore per chiedere ulteriori approfondimenti o valutazioni di merito.
Altre domande? No, interventi? Nessuno? Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Nemmeno, passiamo alla votazione. Vedo qualcuno che passeggia sul... Ci siamo tutti? Ah, dovrebbero dirlo. No, ma è fuori. Assessore è fuori. Allora, vabbè, insomma, quindi è uscito Filippi. Siamo in 27.
Quello che passeggia è Plotiger.
Allora è uscito anche Plotiger. No, io adesso approfitto, poi lo dirò anche a loro, avvisate quando uscite, perché vi assicuro che non è proprio la cosa più semplice. Sì, sì, no, capisco, uno può uscire, ma avvisare. Siamo 26 quindi. Allora. È uscito solo l'assessore, no, l'assessore Plote, era uscito solo il consigliere Filippi. Ok. No, nel senso, scusatemi, ma veramente bisogna essere precisi perché altrimenti. Allora è arrivato anche il consigliere Filippi.
Poi va solo.
No, mi scusi consigliere, quando uscite ditecelo, fateci dei segni. Allora, favorevoli. Uno, due, tre.
Non
17 risulta anche ai. Ok, giù, contrari, nessuno, astenuti. Allora abbiamo Zucchelli, Galli, Gaifas, Pozzer, Zambelli e Mullici. Quindi 6 astenuti, non partecipano al voto, 4, quindi 5. No, esatto, quindi non partecipano al voto, scusate, sulle mani, Corici, Veronesi, Luzzi, Di Spirito e Angeli William. Va bene, allora sono le ore 20:57, facciamo 10 minuti di pausa e poi passiamo alla mozione.
Sì? Ah, non ha... A posto, sì, sì, a posto il collegamento. Quindi il consigliere Coricci è uscito, poi mancano anche Angeli, non so, Angeli, vabbè, insomma, comunque non siamo in fase di votazione, vediamo dopo. Il consigliere Coricci lo dico perché ci ha comunicato che proprio abbandonava il consiglio, ecco, insomma, il numero legale c'è, quindi iniziamo, siamo già in 18. Va bene, allora do la parola al consigliere Pozzer per la presentazione, prego. Prego, consigliere.
Non c'è grande interesse, mi pare, forse manca parecchio. Bene. Grazie Presidente, è una di quelle sere in cui riusciamo a discutere una mozione, è proposta dai consiglieri dell'Aula, è una mozione che riguarda anche, abbiamo parlato di urbanistica fino a poco fa, e anche in questo caso andiamo a vedere a una delle definizioni urbanistiche che andranno a definirsi prossimamente in centro città, che è quella che riguarda l'edificio sede della Cassa Malati di via San Giovanni Bosco. Per la stesura, per la ricerca, lo stimolo e la stesura di questa mozione, ringrazio la concittadina Maria Rosa Mariek, che si è appunto occupata di qualche dato più approfondito nella ricerca che andiamo anche a proporre in premessa, e che recita quanto segue. I lavori di recupero dell'area ex BIMAC, che comprendono la realizzazione degli alloggi ITEA e di un'autorimessa pubblica, prevedono che lì in via Lungoleno saranno anche ospitati ambulatori e gli uffici dell'azienda sanitaria, quelli che attualmente di fatto sono situati in via San Giovanni Bosco, proprio presso la cosiddetta Cassa Malati. Questa Cassa Malati, insieme alla ex sede della PT di Via Dante, dell'architetto Giorgio Antoniolati, che è del 68, e l'edificio della Cassa Malati è progettato dal noto ingegnere architetto Luciano Perini, scomparso 2 anni orso nel 2021, è un raro esempio rovereto di quell'architettura degli anni 60 e 70, per la precisione è stata realizzata la Cassa Malati nel 64 a seguito di concorso pubblico, un esempio di architettura che affianca all'impianto strutturale in cemento le innovative soluzioni prefabbricate. E per la sua datazione, che non arrivando ai 70 anni, fa sì che questo immobile non rientri tra i manufatti architettonici assoggettati a vincoli di tutela, però nei colloqui che anche chi mi ha aiutato a redare la mozione ha avuto sia con tecnici della soprintendenza per i beni architettonici di Trento, sia con docenti di storia dell'architettura della facoltà di ingegneria edile dell'architettura dell'Università di Trento, e sia con altri esperti del settore addetti ai lavori, molti lo ritengono appunto meritevole di conservazione, di valorizzazione e di fruizione quale spazio pubblico. A questo riguardo preoccupa l'ipotesi di un suo abbattimento, ipotesi che era stata espressa nella seduta di un consiglio circoscrizionale della circoscrizione Centro il 26 maggio 2014. Anche se si prefigurava in quella circostanza che vi sarebbe realizzata un'area verde con parcheggi pertinenziali e non edifici sviluppati in altezza, come si è verificato invece 5 anni fa con la demolizione dell'adiacente Villa Rocchetti e la costruzione del condominio della cosiddetta Villa Verticale. Pertanto la prospettiva non era così negativa, ma comunque è opinione dei proponenti invece che il completamento dell'ex BIMAC offra là una migliore allocazione della Cassa Malati, sia per la funzionalità della struttura che per la presenza di numerosi parcheggi. Però, come dire, si vorrebbe che rimanessero le condizioni per cui l'edificio attuale della Cassa Malati, lasciato libero, non venga abbandonato o ancor peggio demolito, ma recuperato ad un altro d'uso. Si fa l'esempio di spazi riservati a giovani per attività artistico-culturali o ripristinato nella struttura originale che è stata inficiata nel tempo da alcuni discutibili ammodernamenti. Ecco, infatti nel caso di Trento, ad esempio, l'edificio della ex Cassa Malati di via Grazioli, piazza Venezia, progettato dallo stesso architetto Perini, è stato per alcuni anni sede temporanea di facoltà universitaria e ospita adesso uffici provinciali, non ricordo qual è la quali funzioni hanno questi uffici, con un facile accesso da parte degli utenti, la struttura ancora conservata come originali, così come le torri di Madonna Bianca anche sono progetto di Perini e hanno avuto un importante recente intervento di risanamento conservativo a opera del collettivo di architetti Campomarte. Ecco, non stravolgere il paesaggio urbano ma rispettando, riqualificandolo, capire il gusto di un'epoca, in questo caso quella del boom economico, appunto degli anni 60 e anni 70, conservare la memoria del passato recente, importante proprio perché ancora non storicizzato, fatto anche delle microstorie di generazioni di roverettani e di cittadini dei comuni limitrofi che in quell'edificio hanno scelto il medico curante, il pediatra, hanno registrato la nascita dei propri bambini, hanno usufruito dei servizi di consultorio familiare, hanno atteso, fatto visite specialistiche. Tutto questo favorisce la crescita delle persone del senso di appartenenza a una comunità e della consapevolezza del valore della propria storia e della storia del territorio che abitano. Per quanto premesso e considerato, si impegnano il sindaco e la giunta comunale, ecco il punto 1, un po' a rendere note eventuali decisioni già prese. È chiaro che per discutere di quello che si vorrà fare bisogna prima mettere sul tavolo e sapere se vi sono già delle ipotesi in corso che riguardano appunto la futura progettazione dell'area su cui attualmente insiste la Cassa Malati di Rovereto, ma il punto più importante è quello di concertare con la provincia, che comunque mi risulta essere l'ente proprietario, la riqualificazione dell'edificio per la sua destinazione a uso pubblico, aggiungo, a servizio della città di Rovereto. E questo è quanto, insomma, ecco, non c'è molto altro da aggiungere, è un'idea, un'ipotesi, un desiderio di conservare qualche cosa di bello di questa città, un desiderio che la città migliori la sua accoglienza anche utilizzando questo e altri edifici che hanno fatto la storia stessa della città. Ecco, poi sono cosciente che i miei desideri devono essere condivisi dal Consiglio Comunale se vorrà dare attenzione e interesse al tema proposto. Grazie.
Grazie consigliere Pozzo, allora adesso possono partire gli interventi che complessivamente possono durare fino a 15 minuti, quindi per le mozioni sono 15 minuti. Prego consiglieri. Non prego consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Intervengo più che altro perché mi rendo conto che magari c'è un po' di difficoltà ad aprire un po' il dibattito. Sicuramente il tema è importante. Personalmente ritengo che sia un tema talmente importante che forse affrontarlo con una mozione, benché evidentemente lo strumento si presti, sia soprattutto anche con i tempi e le modalità di discussione previsti dalla mozione, forse un po' riduttivo.
nel senso che si parla, come giustamente anche ricordato il consigliere Pozzer nel presentare la mozione, si parla di un edificio che al di là dell'aspetto storico è sito in una zona centrale nella città di Rovereto, centro, assolto delle funzioni, e chiaramente la scelta riguardo alla sua destinazione, quale che sia la destinazione piuttosto che anche un abbattimento, chiaramente andrebbe a riconfigurare il quartiere in quel punto, e quindi non è una scelta semplice, è una scelta che richiede un pensiero, ha delle ricadute importanti. Quindi in questo momento io ammetto che avrei bisogno di un dibattito un po' più ampio di quello che probabilmente può uscire anche da una seduta di consiglio comunale, nel senso io avrei piacere e anche necessità di ragionare su alcune ipotesi, perché sappiamo che chiaramente l'abbattimento prospetta uno spazio aperto, gli spazi aperti sono comunque fruibili in termini di visibilità da parte di tutta la cittadinanza, in quella zona lì adesso abbiamo anche una situazione abbastanza articolata per quanto riguarda l'Urban City, abbiamo anche la questione aperta, se vogliamo, della sistemazione di quel fontanone, da poco è stato aperta la sede della cassa rurale con il giardino sul retro, quindi è comunque una zona che va, non dico ridisegnata, però chiaramente va pensata approfonditamente per quanto riguarda quello che può diventare. Uno spazio aperto evidentemente può portare dei vantaggi, per contro l'esistenza di un edificio, l'esistenza in centro di un edificio di questo tipo effettivamente può prestarsi a degli utilizzi che anch'essi possono portare dei vantaggi non da poco. Quindi in questo momento sono anch'io in difficoltà a fare un intervento deciso su una posizione chiara e netta rispetto a quanto proposto. Quindi non so bene neanche io come muovermi, non avevo previsto di intervenire perché volevo appunto sentire un po' il dibattito non partiva e allora ho fatto questo mio intervento nella speranza che possa suscitare un po' di discussione, perché immagino che in questo momento non è che non ci sia la voglia di discutere, penso che appunto sia qualcosa di non facile soluzione, dove per non facile intendo che richiede appunto un surplus di attenzione, di approfondimenti e di comprensione, e da questo punto di vista ipotizzare delle destinazioni, per esempio uno studentato, mi viene da dire, aprirebbe delle prospettive sulle quali bisognerebbe fare dei ragionamenti, sì, perché comporta dei vantaggi non da poco, ma evidentemente anche delle ricadute e delle conseguenze sulle quali bisogna soffermarsi a ragionare. Mi rendo conto di non aver detto granché, però evidentemente questa è un po' la situazione, una situazione un po' di stallo, mi viene da dire. Non so se qualcuno magari ha una posizione più netta, più chiara della mia rispetto alla quale esprimersi e quindi magari facilitare la discussione del tema. Con questo non lo voglio sminuire, spero che il consigliere Pozzo proponente capisca che non sono qua per sminuire la proposta, anzi viceversa, un tema secondo me è veramente molto importante, quindi capisco la volontà di affrontarlo, ha fatto bene, nel senso che politicamente utilizzare lo strumento della mozione ha il suo senso, il suo perché, in questo momento mi trovo in questa situazione un po' di, chiamiamolo imbarazzo nel doverla affrontare qui in questa sede con queste modalità. Mi riservo eventualmente di riintervenire in maniera un po' più precisa e chiara. Grazie.
Grazie consigliere Chemote, ha chiesto la parola il consigliere Zambelli.
Sull'ordine dei lavori, no, chiedevo, si riescono a vedere quelle tre foto che abbiamo caricato là?
Non... Sì, ho detto di, le hanno caricate, basta, eccole lì. Prego, consigliere.
Intervengo sull'ordine dei lavori, ricollegandomi poi a quanto alle sollecitazioni del consigliere Chemotti. E io non faccio l'ostetrico della parola, per cui ognuno è libero di intervenire o di non intervenire, però è chiaro che con un dispositivo così impostato che non chiede al Comune, al Consiglio Comunale di esprimersi su una soluzione, ma chiede alla Giunta, interroga la Giunta se ha già fatto qualche pensata rispetto al riutilizzo di quel sito ed eventualmente concordarlo con la provincia, credo che diventi, rispetto a questo tipo di impostazione, essenziale per la discussione sapere se la Giunta appunto su questo sito ha già fatto delle valutazioni oppure no, perché non è obbligatorio averle fatte, anche se comunque è un sito sicuramente cruciale e conosciuto da tutti i roveretani. Per cui, come ripeto, non pretendo un intervento da parte della Giunta, ma è chiaro che diventa un dibattito, rischiamo di pestarne l'acqua, insomma, no? Perché non è una mozione che impegna il Comune ad agire in un determinato modo anziché un altro, ma chiede al Comune se ha già fatto delle riflessioni ed eventualmente se queste riflessioni possono essere concertate poi con la provincia. Se quindi non c'è una indicazione del lavoro eventuale fatto dalla Giunta su questo sito, mi chiedo di cosa stiamo discutendo, insomma.
Ecco, infatti mi aveva chiesto la parola anche l'assessore Minucchi, ma prima me l'aveva chiesta lei, quindi sono andata in ordine. Prego, assessore.
Grazie, presidente. Sì, stasera si continua a parlare di urbanistica e questo, insomma, ci rende tutti molto, come dire, appassionati. No, è interessante il tema posto in discussione con la mozione, perché prima, insomma, ci siamo un po' inerpicati all'interno di un tema che è quello dei crediti edilizi e che ci riporta una fotografia di quella che è la dinamica, come dire, di trasformazione edilizia insediativa che Rovereto ha in questi anni. E butto lì una provocazione: probabilmente nel 63, l'anno in cui è stato progettato questo edificio, realizzato questo edificio, alcuni processi, tipo quello che abbiamo visto prima del credito edilizio, probabilmente non venivano neanche discussi. Perché? Perché riporta ad una dimensione che a me affascina molto, anche se in realtà non l'ho vissuta perché sono del 71. E cioè il fatto di capire come questa città, dove si costruiva una palazzina ogni tre mesi, dove per costruire una palazzina ci si impiegava tre mesi, e mentre si costruiva la palazzina il valore del terreno aumentava talmente tanto, mentre in quei tre mesi, che nel vendere gli appartamenti ti ripagavi anche il terreno. Per dire che cosa? Per dire che c'era un'evoluzione insediativa in questa città che ha aumentato di un terzo della sua popolazione residente nel giro di 25 anni, che è quasi impensabile ad oggi immaginarla. Dove siamo qui che misuriamo l'espansione insediativa, i 200 metri quadrati di campagna tradotti in energia. Perché dico tutto questo? Perché in questa vorticosa, come dire, attività edilizia che tanto appassiona, in realtà emergono nella storia del Novecento di questa città tutta una serie di elementi, e tra i quali anche l'edificio del quale oggi parliamo. E sono frutto comunque appunto di una storia urbanistica recente che entra effettivamente all'interno del dibattito culturale, architettonico, tra la soprintendenza piuttosto che altri soggetti che a livello provinciale si interrogano di che valore dare a queste esperienze. Ed effettivamente gli strumenti che noi oggi abbiamo a disposizione per dare, come dire, e decretare un valore, probabilmente non sono quelli canonici che utilizziamo per decretare un vincolo dei beni culturali, inteso proprio come vincolo di fatto di conservazione. Perché a volte proprio su questi edifici che rappresentano il moderno, sostanzialmente, applicare quelle regole di conservazione non sempre si danno, come dire, dei risultati aspettati.
Per cui siamo all'interno di un contesto che è completamente in evoluzione in termini di analisi, di approcci analitici, di esperienze che vengono anche da parte da altri paesi, come dire, che dibattono sul tema, che probabilmente prima di assumere una decisione della conservazione, piuttosto che del recupero, piuttosto che della mutazione, piuttosto che del recupero parziale, probabilmente abbiamo tutti bisogno, intendo tutti coloro i quali operano all'interno di questo, come dire, complicato processo di valutazione del moderno, che sostanzialmente ne vediamo in altri esempi, penso a Via Roma, penso a, via Tartarotti nel tratto terminale verso Via Vannetti ed altri esempi che insomma io adesso non ricordo puntualmente, ma comunque la Via Paoli è una di queste, insomma, che rappresenta tutta una serie di esperienze e che abbiamo bisogno di un supplemento di indagine che probabilmente ha bisogno di, a sua volta, di approfondimenti di carattere storico, culturale, architettonico, ingegneristico, perché effettivamente molti di questi edifici magari sotto il profilo estetico non rappresentano, come dire, degli edifici verso i quali veniamo attratti oggi, però hanno un significato perché magari rappresentano una particolare tipologia di prefabbricazione che magari in quegli anni lì era particolarmente innovativa. Perché dico questo? Perché non è un volersi sottrarre da una decisione, però effettivamente quando si parla di questi temi bisogna andare molto cauti e evitare di avere degli slanci in avanti oppure degli slanci, come dire, contrari, no? E quindi io credo che in tutto ciò, in tutto quel panorama che è rappresentato da questi edifici, probabilmente quello di cui c'è bisogno è un'evoluzione anche, come dire, della disciplina urbanistica e della normativa. Perché? Perché scappano effettivamente questi edifici da quelle che sono le regole che attualmente abbiamo all'interno del piano regolatore. Pur essendo, allora faccio un esempio, se uno di questi edifici ricade in centro storico, è classificato perché ricade in centro storico. Un edificio dello stesso anno, magari fatto dallo stesso autore, dallo stesso architetto, che invece è posizionato in via Paoli, piuttosto che in viale Trento, piuttosto che in altre parti, rientra in maniera, come dire, indifferenziata all'interno di quelle aree B1, B2, B3 di cui si parlava prima e magari può essere soggetto, senza dibattiti consigliari né tantomeno mozioni da parte dei consiglieri comunali, ad un'operazione di demolizione, ricostruzione e atterraggio di crediti edilizi. Chiaro? Per capire quanto la disciplina urbanistica sia, come dire, lontana da definire un criterio che sia un criterio di codifica piuttosto che di classificazione piuttosto che di valorizzazione. Perché tutto questo ragionamento? Per dire che effettivamente oggi non abbiamo elementi sostanziali per dare una, come dire, posizione netta rispetto all'edificio. Io credo che però qualcosa va detto, soprattutto rispetto a quelli che sono le possibilità, gli scenari, eccetera. In primo luogo, andando nel dettaglio su questo edificio, è un edificio che ha un destino, questo, che non dipende estremamente solo da lui. Dipende da quanto ci si impiegherà a trasferire di fatto gli uffici della ho capito, però non dipende dall'amministrazione comunale, ok? E quindi al completamento di quell'intervento che riguarda il lungoleno sinistro e che vede appunto il trasferimento in blocco di tutti, come dire, i nuclei operativi, le strutture operative dell'azienda sanitaria. Quindi primo, anche su questo vogliamo dire, insomma, c'è un primo elemento di incertezza che dipende effettivamente dal fattore tempo. Il secondo elemento che io intravedo è quello che ho detto prima, sostanzialmente in questa necessità di fare, come dire, di accompagnare piuttosto una conoscenza di questi episodi all'interno della città di Rovereto per essere poi consapevolmente consci del loro interesse e del loro valore. Il terzo elemento, che anche lì l'ho accennato prima, ma volevo sintetizzarlo, come probabilmente gli elementi di tutela che abbiamo oggi a disposizione non sono adeguati per normare il moderno, cioè valgono bene per un'architettura, per un'edilizia che fa riferimento a un nucleo storico di antico origine, mentre praticamente il focus della seconda metà del Novecento, probabilmente sia per le tecniche costruttive, per la rapidità che non è solo insidiativa, ma di evoluzione della tecnica, di evoluzione dell'ingegneria, dell'evoluzione, tutta una serie di questioni, probabilmente ci mette nelle condizioni in questo momento di porsi più delle domande che avere delle certezze. Andando poi alla richiesta specifica, allora mi sembra che al secondo punto a me pare di aver risposto, nel senso che quel concertare con la provincia la riqualificazione dell'edificio per la sua destinazione d'uso, appunto, mi sembra proprio prematuro concertare con la provincia o con l'ente proprietario una riqualificazione. Io direi piuttosto che, insomma, vale la pena avviare con gli enti preposti un processo di, come dire, di studio e di approfondimento di quelli che sono questi episodi architettonici che noi abbiamo in maniera anche magari distratta, non riconosciamo, ma che ci sono all'interno della città, proprio per evitare magari in futuro processi che, come si diceva, non si mettono nelle condizioni di conoscere e quindi di valorizzare. Per quanto riguarda il primo punto, rendere note eventuali decisioni già prese o provvedimenti di ipotesi in corso riguardanti la futura progettazione sull'area, dico no, non ci sono elementi di novità, nel senso che l'unico elemento di novità è quello che siamo in attesa del trasferimento della funzione che adesso è ospitata. Oggi quell'edificio lì, che da fuori si mostra come un edificio che avrebbe bisogno effettivamente, se continuasse ad ospitare gli uffici della Cassa Malati, anche esso di un intervento di sistemazione, probabilmente continuerà a fare la sua funzione, quindi anche in questo caso forse qualcuno continuerà ad utilizzarlo appunto come cassa malati e probabilmente continuerà ad andare a fare visite specialistiche per se stesso o per le persone che ne hanno bisogno. È chiaro che negli scenari complessivi, lo diceva prima il consigliere Chemoti e nella mia intervento mi infilo un po' nelle riflessioni che ha fatto lui, insomma è interessante pensare, sognare, vedere, insomma è chiaro che portare funzioni di carattere collettivo all'interno della città, indipendentemente dal destino dell'edificio, è un tema e probabilmente quell'ambito lì, lo diceva prima Chemoti, il tema legato alla presenza di studenti universitari, di una, come dire, possibilità di rilanciare una funzione che sia polarizzante, no? Un po' quello che si sospettava per l'ex Gil, no? Quando nel dibattito, sì, non voglio ritirare fuori il dibattito San Giorgio sì, San Giorgio no, però è evidente, io l'ho detto anche quando mi hanno fatto una richiesta appunto sulla stampa, cioè qua non si tratta di dire sì o no, si tratta di capire quanto una scuola, quanto una funzione di interesse collettivo sia effettivamente polarizzante all'interno della città. Cioè, io ricordo che, insomma, nelle città universitarie, attorno all'università, aprono bar, copisterie, di persone che, insomma, io adesso non so, è più di 20 anni che non frequento le città universitarie, l'ho detto che sono del 71, perché si fa presto a fare i conti, e cambia il mondo, magari non ci sono più le copisterie perché non si usa più, però si usa qualcos'altro, ed è comunque, allora io quando penso a quell'ambito lì penso che c'è un commercio di piano terra lungo via San Giovanni Bosco che è effettivamente un commercio che sta perdendo di appeal, penso ad un rapporto diretto con, come dire, la via Paganini che comunque mantiene la sua esclusività in termini proprio urbanistici, penso alla vicinanza all'università, al Corso Vettini, la vicinanza alla stazione dei treni, per cui è un tema quello di quell'angolo lì che sicuramente chiama, al di là dei destini dell'edificio, delle funzioni che effettivamente devono, a mio modo di vedere, rimanere pubbliche ed avere un forte caratterizzazione e effetto polarizzante nelle relazioni urbane. Ecco, a fronte di queste riflessioni io credo che appunto nell'incertezza, e mi innesto su quello che diceva prima il consigliere Chemoti, si fa fatica in un colpo d'ascia dire e decretare, come dire, il destino di un fabbricato. Riassumo, perché parte integrante del destino di altri fabbricati e di edifici, architetture che hanno segnato appunto il primo, in particolare il secondo Novecento, e perché appunto all'interno di programmi che sono in evoluzione ancora non si ha la certezza della disponibilità. Grazie.
Grazie assessore, prego consigliere Angeli.
Sempre fretta. Grazie Presidente, no, è un tema, io penso che sia un tema molto importante, anche perché questo va a ridefinire uno spazio all'interno della nostra città molto importante. Prima di tutto bisogna vedere quando effettivamente si sposterà la Cassa Malati nel comparto dell'ITEA in Ungoleno. Dopo, mi sembra che nella mozione si chiedeva di chi è la proprietà, e penso che sia dell'azienda sanitaria, non so, provinciale, e perciò anche fare delle supposizioni di quello che si farà, bisogna anche confrontarsi con la proprietà, anche perché per vedere l'edificabilità, quello che si può, quello che magari, com'è che si può dire, c'è un senso, c'è un luogo solo, non so, un discorso sanitario oppure residenziale, perché bisogna, la funzione, bisogna valutare, bisogna anche valutare questo. E, però vado a memoria e non so quale giunta, non mi sembra la giunta Miorandi, aveva proposto, parlo, perciò stiamo parlando di quasi 10 anni fa, di abbattere la Cassa Malati, ancora Cassa Malati, e di fare un parco. Questa era una delle proposte, perché si voleva riqualificare quella zona. Io mi ricordo questo passaggio, mi sembra che era la giunta Miorandi, però non, magari con gli anni si possono perdere anche quello che chi era, chi governava questa città. Io credo che, come ha detto prima, e condivido tutto il ragionamento che ha fatto l'assessore Minuti, il fatto che sarebbe opportuno recuperare quello stabile, e anche perché può avere delle funzioni veramente universitarie o quant'altro, però anche perché stiamo parlando di una costruzione che obiettivamente, vedendola così in cemento armato, cioè, al di là degli interni, non è che è decrepita, ecco, e si può sicuramente recuperare nel contesto in cui si trova, anche perché quella lì è la Cassa Malati. Non so se vi ricordate, ma mi da bozza mi ricordo che la Cassa Malati era su Corso Rosini, esatto, era su Corso Romina, è da ragazzino, e in effetti perché l'hanno fatta in quella zona? Perché volevano mantenere la Cassa Malati in centro città, e l'hanno fatta in quella zona, esatto, con le corriere, con la stazione dell'autocorriere vicina, e dare l'opportunità di, e questo potrebbe essere anche un ragionamento, non per la stazione dell'autocorriere, perché ne parla San Giorgio probabilmente, ma il fatto del centro della città per delle funzioni sociali, può essere per associazioni, può essere per uno studentato, può essere lo studentato per l'università, possono essere molteplici le soluzioni. Sicuramente io credo che da questa mozione e il fatto di chiedere di non demolire, penso che non credo che ci sia la volontà di demolire questa struttura, e non lo so, e il dispositivo bene non me lo ricordo adesso, e in cosa chiedeva il consigliere Foster, però sicuramente è uno dei temi che si dovrà valutare con calma, ma nel momento in cui verrà liberato lo stabile, e nel momento in cui bisognerà fare un confronto serio con chi è il proprietario di quello stabile, che è la provincia. Perciò mi sembra anche, non so, mettere il carro davanti ai buoi in questo momento, perché penso che da questa amministrazione, almeno nei passaggi del DUP, non ho mai visto un passaggio in merito alle funzioni o di quello che sarà la futura ex Cassa Malati, ecco, futura ex Cassa Malati. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri? Prego, consigliere Galli.
Due cose anch'io le dico, anche se poi gli appunti che mi ero scritto sono già stati per lo più detti. E bella nel testo l'idea di valutare o rivalutare la conservazione di un edificio diversamente storico, non ancora storico, però pregevole da quel punto di vista, e come possibili utilizzi. Io ho letto il dispositivo, a parte il primo punto che era, o mi è sembrato più interlocutorio, il capire anzitutto di chi è, e cosa che io non credo di aver sentito stasera, sarà della provincia o di enti connessi a PSS, chissà. E rispetto al secondo, io rispetto alla visione che ha appena citato il consigliere Angeli, non vedevo tutta questa urgenza, concertare destinazione per uso pubblico. Io mi sono soffermato sull'aspetto dell'uso pubblico, il fatto anzitutto che sia o che rimanga pubblico, e in secondo luogo questo forse sì, mettere un po' di pressione, forse eccessiva, prima ancora che diventi ex cassa malati, però in questo senso preoccuparsi, prevenire, magari pensando all'esempio di altri edifici pubblici, uno del quale ci eravamo interrogati alcune volte, l'ex Peterlini, che adesso ci si attiva, ci si sta attivando, che però insomma è edificio pubblico, è dal 1990 edificio pubblico, per cui forse è meglio prevenire piuttosto che far passare i decenni, e comunque nella direzione dell'uso pubblico. Assolutamente. Poi come, chissà, ho sentito e mi ero segnato anch'io idea giovani, universitari, studentato, convitto, l'idea parco che era stata ipotizzata, però valutato il manufatto, certo, meglio un parco che un grattacielo, non credo ci siano dubbi. E dall'altra parte, se si può poi tutelare l'involucro architettonico, sarebbe ancora più valido. Mi ero segnato anche, per aggiungere, non so, un po' di carne al fuoco, come destinazioni o possibilità, però qui è un altro piano, non quello concreto della mozione, mi ero segnato anche la casa delle associazioni, un qualcosa di cui ho sentito parlare più di 10 anni fa, o anche, sempre all'interno dell'uso pubblico, e uffici tecnici che sono in cartiera magari, o comunque altre attività. Ecco, questo è il mio modesto contributo.
Grazie consigliere Galli. Prego consigliere Veronesi.
Sì, grazie presidente. Ma io credo che siano molto, come dire, interessanti, no, le suggestioni come quella fatta adesso dal consigliere Galli rispetto a quelle che potrebbero essere le destinazioni d'uso, che potrebbero riguardare una serie di interessi ad oggi magari non soddisfatti nella nostra città. Ma mi sono confrontato proprio al volo con l'assessore Minucci perché avevo questo dubbio, forse stiamo facendo un po' i conti senza lotte, senza sapere ben di preciso quale sia lotte, e cioè nella mozione, che io ritengo comunque e non da buttare via, che ha questa sera proposto il consigliere Pozzer, ci sono forse delle, non dico delle inesattezze, ma in particolare un passaggio da chiarire rispetto a lotte, che non era provincia autonoma di Trento ma l'azienda sanitaria. Ecco che qui la parrocchia, la grande famiglia è quella, ma ciò che è dal punto di vista catastale e patrimoniale di azienda sanitaria, come quando lo è di patrimonio del Trentino piuttosto che di Itea, piuttosto che di Trentino Sviluppo, è facile, ma lo è anche per noi a volte addetti ai lavori, nell'immaginario collettivo andare a identificare questi immobili tutti come appartenenti alla mamma, ma che in realtà, come dire, la mamma ha una serie di figli, insomma, a volte anche discoli, che poi non rispondono, vengono solo a dire: guarda, se sei così cortese, mamma, che ho finito i soldi nel portafoglio, no? Però guai ad andare a toccare quelle che invece sono legittimamente, anche dal punto di vista immobiliare, accatastate come proprietà facenti parte invece di patrimoni immobiliari ben definiti. Allora, quando prima il consigliere Galli ha citato, ma questo succede anche a noi, no? Tante volte arrivano delle sollecitazioni
rispetto alla, avendo anche la competenza sul patrimonio della provincia, delle sollecitazioni su determinati immobili, il contrattiamo di dirigente generale dice non è roba nostra. Allora, questo è uno scivolone ma che ci sta, ma non mi formalizzerei su quello, mi sottolineerei la bontà comunque della mozione e io andrei, giusto per non renderla vana, se il consigliere Pozzer accetta questo suggerimento, ma anche l'Aula, se poi ne è partecipe, mi sembra che sia convinta in termini assolutamente generali di andare a fare un ragionamento, di andare, di incaricare attraverso questa mozione la giunta o il sindaco ad una rapida interlocuzione con la proprietà, che sia provincia e o azienda sanitaria o una o l'altra, adesso non ho visto le particelle come sono definite, per capire se ad oggi posso garantire, insomma, per quello che posso contare, che la provincia non ha, dal punto di vista se fosse stata accatastata come provincia, come patrimonio della provincia, nessuna indicazione, non ne posso garantire ovviamente per quello che è azienda sanitaria, ma questo consiglio comunale è comunque legittimato in una interlocuzione che può avvenire assolutamente anche per le vie brevi, nell'andare a verificare se nei piani di APSS esista già un percorso, un disegno progettuale, identificativo, di cambio di destinazione d'uso, di alienamento, non lo so, relativamente, o che magari possa rientrare in una serie di altre partite di compravendita, che possa andare a dirimere questa questione. Fatto questo, possiamo andare a fare tutte le ipotesi possibili e a seppur allungare, l'altro giorno il sindaco Valluga parlava del Rovereto, una città di ex, e quindi aggiungiamo anche l'ex Cassamalati, bello sarebbe poter, e questo lo dico a microfoni spenti, riuscire magari a mettere assieme un po' di ex e sedersi attorno al tavolo con la provincia, lasciando perdere insomma gli episodi di indecisionismo pur insomma legittimo, mi viene in mente insomma la partita di San Giorgio, e dove ognuno possa comunque, seppur con i soldi dell'altro, avere magari un'idea più interessante, più migliore o funzionale allo sviluppo di questa città. Ma credo che sia importante in questa tipologia di partita recuperare quanto di buono può esserci rispetto comunque allo spunto interrogatorio, propositivo e sicuramente funzionale che va rispettato, che sta facendo il consigliere Pozzer, magari modificando qualcosa rispetto a quel dispositivo e rendendolo nei confronti della giunta autorizzatorio rispetto ad attivare una interlocuzione con APSS, che ci dicano magari no, guardate, noi abbiamo già deciso per qualcos'altro, non eravamo tenuti a comunicarvelo, ma insomma questo è lo stato dell'arte. Da lì si può partire per fare tutti i ragionamenti che vogliamo. Io mi sono permesso, ma così al volo, di andare a ipotizzare la sostituzione del punto numero 2, quindi la modifica, di proporla quindi come emendata al consigliere Pozzer, magari dopo se la accoglie ci fermiamo due secondi, e in questo modo verificare, ho pensato al telefono perché non vi vedo, quindi verificare con la provincia barra PSS quali enti proprietari o ente proprietario, se già sussistano ipotesi di ristrutturazione, virgola, efficientamento energetico o quant'altro sia funzionale ad un nuovo utilizzo che riqualifichi l'intero comparto, prevedendone ed identificandone già la destinazione d'uso futura o una cosa simile. Mi rimetto ovviamente al proponente, ecco, grazie.
Grazie, consigliere Veronesi. Non vedo mani alzate. Ah sì, grazie consigliere. Prego consigliere Zambelli.
Grazie Presidente, ma credo che questa prima parte del dibattito abbia già evidenziato, pur nella provvisorietà di un tema che non può essere definito questa sera, però abbia già evidenziato un aspetto importante e lo trago come sintesi rispetto agli interventi che ho sentito dei colleghi di consiglio e dell'assessore. E cioè rimarcare, rivendicare con ampiezza dentro quest'aula la destinazione pubblica di quel sito e il fatto che non di evitare per quanto possibile il rischio che già sia affacciato in quest'aula o comunque in aule istituzionali durante, mi pare di aver capito bene, durante l'amministrazione Miorandi, addirittura di un abbattimento della realizzazione di parcheggi interrati, di un parco. Ecco, lì verrebbe a mancare ogni possibilità di ragionamento su una ridefinizione di quel sito a scopo pubblico, in termini di studentato, piuttosto che di molte altre ipotesi che ho sentito questa sera e rispetto alle quali ovviamente nessuno si può impegnare da questa sera. Ma credo sia, che potrebbe essere un risultato interessante rispetto anche alla vicenda di chi non troppi anni fa ha chiesto addirittura l'abbattimento di quel sito, condividere l'idea della valenza pubblica, al di là poi della destinazione che dovrà essere approfondita dell'attuale Cassamalati. Io onestamente, pensando alla Cassamalati e rivedendola anche in foto e sentendo parlare di abbattimenti o non abbattimenti, non può che risuonare nelle mie orecchie anche la vicenda annosa e altalenante dell'ex Anmil, no? Io non ho idea se l'edificio della Cassamalati abbia una valenza artistica, architettonica, abbia dei vincoli oppure no, ma al di là di questo il tema politico è quell'edificio o comunque quel sito deve essere utilizzato a scopo pubblico e quindi non utilizzato per creare parcheggi o parchi pubblici. E credo che già questo sia un risultato politico, una condivisione magari anche informale importante. E sul tipo poi di impegno che si possa prendere questa sera rispetto alla mozione, che a me francamente mi sarebbe più una natura di interrogazione che non di mozione, nel ponendo delle questioni alla Giunta. E rispetto anche ai temi che i consiglieri Veronesi e Angeli hanno sollevato, il rischio di mettere il carro davanti ai buoi è davvero molto alto. Non so se questo documento possa essere riformulato secondo le indicazioni di Veronesi e anche se il consigliere proponente è d'accordo nel farlo. Mi limito a osservare che questa sera nel dibattito che ho sentito condivido questa, mi pare di aver percepito, unità di intenti sul fatto che un edificio pubblico con delle finalità pubbliche lì sicuramente è strategico per la città. Poi che tipo di sbocco e di sviluppo possa avere o di progettualità possa riguardare quel tipo di sito, diciamo che probabilmente non appartiene nemmeno più di fatto alle competenze di questo consiglio comunale, ma probabilmente di chi verrà dopo di noi, ma sarebbe già una buona eredità quella da lasciare ai nostri successori, dare un'indicazione sulla, come dire, sulla condivisione ampia, trasversale, di un utilizzo di quel sito per le finalità che la città vorrà darsi in futuro. Grazie.
Altri interventi? Non vedo altri interventi, quindi lascio la parola al consigliere Pusse per 10 minuti di replica.
Grazie Presidente, ma dunque sì, io sono molto soddisfatto da questo dibattito che ha rilanciato, come dice Zambelli poc'anzi, l'idea che informalmente un impegno se lo siamo già presi, cioè quello di ragionare in maniera molto attenta sulla possibile riqualificazione ad uso pubblico di questi immobili. Cimozzi esordisce dicendo che ha bisogno di ragionare, tutti abbiamo bisogno di ragionare chiaramente, non è che sono arrivato con la bacchetta magica e la casa malati diventa la sede dell'associazione, è un'ipotesi buttata lì. Diciamo che nasce tutto da un'informazione insufficiente o errata, perché nasce da un dibattito che sul tema è avvenuto il giorno 26 maggio 2014. In quel giorno la circoscrizione centro ha di fatto votato per l'abbattimento. Pertanto, voglio dire, è una preoccupazione forte e ha scatenato una riflessione questo dibattito riferito al 2014. Come dice Zambelli, 2014 è due consigliature or sono, pertanto è di fatto annullato, però un dibattito è avvenuto ed era un dibattito preoccupante per quanto ci riguarda, ipotizzare un abbattimento. Ecco. E dice giustamente l'assessore Miu che è meglio non avere slanci in avanti, però dico anche io, siccome confido che siano pochi mesi che ci separano dal trasferimento e dal momento in cui quel luogo sarà di fatto un edificio vuoto, possiamo ipotizzarlo, è forse anche il caso di non arrivare all'ultimo momento, di fare qualche ragionamento, qualche prospettiva, prendersela anche per tempo, ecco. E di avere già un'idea il più possibile condivisa, prevenire, come dice il collega Galli, no? O quantomeno pensare a un percorso che si avvicini poi alla definizione di quel luogo. Poi cosa sarà, come dicevo Chemozzi nella premessa, noi abbiamo parlato di spazi riservati ai giovani per attività artistico-culturali, se è studentato, se è sede delle associazioni, se è quello che sarà, però l'idea è quella di avere un edificio che ha fatto la storia di Rovereto, che dal nostro punto di vista architettonicamente è bello, e che è un peccato venga abbattuto e scompaia dal panorama urbanistico della città. Come ha detto Zambelli, anche a me sembra che con soddisfazione che nei pareri che abbiamo sentito l'abbattimento sarebbe una possibilità che a questo punto andrebbe ad escludersi, quantomeno nelle volontà sentite questa sera. No, pertanto è un impegno che al di là del dispositivo da votarsi o meno, a mio modo di vedere, ci siamo già presi. Se poi vogliamo andare a votare un dispositivo e avvicinandomi avvicinandomi assolutamente alla proposta di Veronesi che indica come una richiesta che il Consiglio Comunale avanza all'amministrazione nell'avvicinare l'ente proprietario, che francamente non so anch'io se sia azienda sanitaria o provincia, ma che comunque si preveda sin d'ora un avvicinamento nei modi e nei tempi, però come dire possibilmente brevi, di avvicinamento, affinché si paventi il desiderio della città che quell'edificio rimanga a una destinazione ad uso pubblico per Rovereto. Pertanto potrebbe anche essere molto più semplicemente, Roberto Veronese, a concertare con la provincia o comunque con l'ente proprietario la riqualificazione dell'edificio per la sua destinazione a uso pubblico. Si può inserire la possibile riqualificazione e questo diventa un modo per non fissare in maniera definita un impegno, ma quello che vogliamo, che cos'è? È che la nostra amministrazione avvicini l'ente proprietario e avanzando l'idea che Rovereto desidera che quell'edificio rimanga a disposizione e che non venga abbattuto prima di tutto e che rimanga a una destinazione pubblica. Ecco. Se così è sufficiente, altrimenti non ho, voglio dire, sono anche a questo punto, assessore, io sono anche disponibile a ritirare il punto, non so se ci capiamo. L'obiettivo è ottenuto, abbiamo sollecitato il Consiglio Comunale a un dibattito che, ripeto, nel 2014 aveva preso una piega, a nostro modo di vedere, non corretta, insomma, ecco. Abbiamo sentito questa sera, rimane a verbale quanto ci siamo detti, insomma, che l'idea non è certo quella di un abbattimento, l'idea è quella di pensarsi quantomeno, e pensarsi in maniera approfondita. Ecco, mi fermo qua, pertanto ho la massima disponibilità o a rivedere il dispositivo inserendo la parola possibile in modo da renderla non vincolante, e di avvicinarvi, non l'ho compreso bene il senso, Roberto, nel caso ti spiegherai meglio, ci rileggerai il dispositivo che avevi pensato, o altrimenti anche c'è la disponibilità a rimetterci a quanto abbiamo discusso, che è già un bel successo. Grazie.
Quindi no, prego.
No.
Prego sull'ordine dei lavori, consigliere.
Grazie Presidente, era solo per dare un ulteriore chiarimento al consigliere Pozzer, e cioè, a mio modesto modo di vedere, noi è corretto che, come lui sottolinea più volte, si esprima nei confronti dell'ente proprietario questa sorta, di desiderata rispetto, per esempio, alla, l'ha detto anche Zambelli prima, alla pubblica utilità rispetto dell'edificio, quindi che rimanga di pubblica utilità, ma se noi come dire, non accompagniamo questa dichiarazione di desiderata e non la facciamo anteporre alla domanda secca al Dipartimento delle Infrastrutture della PSS, scusate, avete già qualche idea, sì o no? Perché poi, se loro hanno già qualche idea, che magari è già codificata, già in fase progettuale, non lo so, i nostri desiderati insomma rimangono lì. E quindi io credo che sia, ma ripeto, è il mio parere, indispensabile, anche per legittimare domani mattina gli uffici, ma anche per le vie brevi, insomma, no? Credo sia l'ingegnere Deborah Furlani, tanto per fare nomi e cognomi, che con una telefonata ci può sapere, scusa, cosa pensate di fare? Guarda, abbiamo già un progetto, pure boh. Perché noi possiamo, No, ma vuol dire, ci sarà, se loro hanno già in cantiere una destinazione d'uso o qualcosa, se ci dicono no, insomma, possiamo attivare tutti i tavoli che vogliamo, se ci dicono sì, i nostri desiderata insomma rimangono lì. Allora, visto che l'occasione è ghiotta ed è unica, secondo me fare uscire con un testo rispetto ai, a quanto detto da Pozzer, poi integrato da Zambelli, accompagnato anche ad una cortese domanda rispetto alle eventuali prospettive che loro hanno già messo nei loro piani di sviluppo, magari per i prossimi 5 anni non lo sappiamo, credo sia cosa insomma buona e giusta, e vada a completare di fatto anche l'interrogazione che possiamo fare. Ecco, grazie.
Allora, siamo un po' in una situazione particolare, perché essendoci stata la replica, d'altra parte nessuno aveva alzato la mano, scusi consigliere Zambelli un attimo, abbiamo concluso la discussione, voglio dire, sull'ordine dei lavori vi faccio parlare tutto un attimo. Esatto, stavo, grazie consigliere, difatti, stavo, allora, siccome la discussione, perché il consigliere Pozzer ha messo due opzioni, no? E tutte e due possono essere considerate, insomma, quindi propongo una breve sospensione, anche per permettere a lui di confrontarsi con voi, con la minoranza o anche con l'assessore, e verificare quale delle due opzioni vuole. Ok? Boh.
Consiglieri, prego di prendere posto, controllo il numero perché so chi sono. 1, 2, 3, 4. Bene, allora chiedo al consigliere Pozzer di intervenire rispetto a al confronto che ha avuto e cosa intende fare. Prego.
Ma se entrano i colleghi. No, l'impressione, Presidente, è che vi sia stato un interessante dibattito che ha portato una, per me, palese, un palese desiderio comune, ma che non si voglia, non vi sia la volontà di formalizzare questo desiderio comune. Pertanto io mi trovo un po' in difficoltà. Mi si chiede di ritirare il punto, io non ho difficoltà a ritirare il punto, però, come dire, mi piacerebbe sentire dall'amministrazione che questo desiderio è veramente comune, perché la preoccupazione, ripeto, ho esordito dicendo, c'è stato un consiglio circoscrizionale 2014, qualcuno mi dice non vale nulla, è due consigliature fa, però l'unica espressione pubblica rispetto alla destinazione di quell'immobile è avvenuta ormai 9 anni fa, quella è rimasta comunque ai verbali, è rimasta agli atti, e è l'unica interpretazione che si può avere di una volontà amministrativa rispetto a quell'immobile. Il dibattito di questa sera invece mi è sembrato molto più aperto a considerare quell'immobile come un valore da mantenere. Non volevo nulla di più, mi pare che è uscito questo, però adesso sto cercando di formalizzare il dispositivo chiedendo sindaco quando ha tempo vada a parlare con l'ente pubblico proprietario che è azienda sanitaria, abbiamo appurato, no? E chiedi quali sono le volontà, se hanno già qualche volontà sull'immobile, e nel caso avanza l'ipotesi che la città di Rovereto avrebbe piacere che l'edificio rimanesse in piedi e fosse riqualificato a una destinazione ad uso pubblico. Mi sembra una cosa talmente semplice che voglio dire, mi sembra che possa essere votata tal quale, in maniera facile. Se poi non lo si vuol fare, io prendo atto che non lo so se è un momento politico delicato, se è un momento che non si vuole concedere la minima soddisfazione a un oppositore politico, me ne farò una ragione, insomma, ripeto, io ho espresso questa volontà, no? Desidero con il mio gruppo che mi ha aiutato a stendere il testo, non dobbiamo vincere una gara, il desiderio era quello di conservare questa cosa bella, il desiderio era quello di mantenerla, questa cosa bella che è l'ex Casa Malati, per migliorare l'accoglienza che Rovereto vuol fare ai suoi cittadini. Poi sono cosciente che i miei desiderata devono essere condivisi in un consiglio comunale. Se questo Consiglio Comunale, nella maniera più aperta che ho provato a proporre, intende votare il dispositivo, e altrimenti, ripeto, me ne farò una ragione. E se poi vogliamo formalizzarlo in maniera più precisa, io non ce l'ho ancora qua perché, siamo disponibili a chiedere al sindaco quando avrà tempo di confrontarsi con l'azienda sanitaria, se è sì, e che in quella sede il sindaco possa avanzare l'idea che Rovereto vorrebbe mantenere quell'edificio per un utilizzo a favore per un utilizzo pubblico. Ecco, se questa è la disponibilità, questo è il dispositivo che poi potrei andare a scrivere in maniera breve. Se non c'è questa disponibilità, e lo chiedo al sindaco assessore, facciamo pure quello che ritenete opportuno. Grazie.
Ecco, consigliere, non è che vi avevo dato il tempo di fare un altro intervento, dovevo soltanto dire rispetto alle due opzioni, no, dovevo soltanto dire se aveva intenzione di ritirare la mozione o di proporre l'autoemendamento, no? Ecco. Allora, lei propone di emendarla o di ritirarla, perché le assicuro che non l'ho capito bene. Ecco, le lascio un altro minuto senza fare nessuna sospensione, poi legge l'emendamento, votiamo l'emendamento e poi votiamo la mozione. Prima bisognava fare anche le dichiarazioni di voto.
La mozione così come emendata.
O la mozione è un autoemendamento, sì, no, è che sì, c'era ragione, mi è venuto la mozione così come è autoemendata. E prima però facciamo le dichiarazioni di voto dopo aver letto l'emendamento. Prego, lega i punti.
Bene, l'ho già inviato all'attenzione dell'assessore e del consigliere proponente dell'emendamento. Prego?
No, noi abbiamo capito che l'ha fatto suo l'emendamento, perché... Ah, ok. No, nel senso che altrimenti dobbiamo fare la doppia votazione. Ok, va bene.
L'ho inviato qua come testo e narra quanto segue, a impegnare il sindaco e la giunta a confrontarsi con l'azienda sanitaria. Ecco, ci sono, Presidente, perdoni, a impegnare il sindaco e la giunta a confrontarsi con l'azienda sanitaria proprietaria dell'immobile, prima di tutto per conoscere eventuali previsioni sul destino dell'edificio e avanzando l'auspicio che lo stesso non venga abbattuto e mantenga la sua funzione ad uso pubblico. Molto semplice. Avanzando l'auspicio, Assessore, invece che l'impegno... Perché sta male? No, no, non venga abbattuto, c'è scritto, non venga abbattuto. La rimando all'assessore.
Però le serie sono sufficienti per passaggio qua intanto, nell'avvicinamento.
Basta così, va bene.
Allora, i consiglieri hanno compreso così come è stata autoemendata la mozione. Dichiarazioni di voto? Lo rileggiamo, ok? Consigliere Polser, lo può rileggere? Chiede il consigliere Angeli.
A impegnare il sindaco e la giunta a confrontarsi con l'azienda sanitaria, appurato che è la proprietaria dell'immobile, per conoscere eventuali previsioni sul destino dell'edificio. Avanzando l'auspicio che lo stesso non venga abbattuto e mantenga la sua funzione ad uso pubblico. Pertanto un testo che, non posso, lascio estrema libertà, non impegna nessuno, avanza un auspicio, è una richiesta per sapere se l'azienda sanitaria ha già ipotizzato qualche funzione per l'edificio. Fine.
Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Assessore.
Ma guardate, consiglieri, a netto di tutto quanto detto stasera sulle necessità appunto di affrontare la questione in maniera forse un po' più ampia, con una necessità di approfondimento maggiore, io non credo che, lo dicevo anche prima, quindi lo dico a microfono, che nella sostituzione di una frase, di una parola, piuttosto che di un intento che cambia sostanzialmente il dibattito che abbiamo fatto questa sera. E io credo che insomma l'edificio rappresenta al pari di altri, come detto, la storia della città, e a fronte insomma è una decisione sul destino di questo edificio piuttosto che altro, vista appunto la situazione in essere di un edificio che non è un ex, perché è ancora occupato da una funzione che esercita in una maniera dignitosa come l'ha fatto negli ultimi 60 anni, io ritengo che non ci sono elementi in questa fase per esporsi in termini negativi o positivi insomma rispetto a questa come dire emozione. Io propongo pertanto la mia dichiarazione a un'attenzione che io in qualche modo riconduco appunto a quanto detto, ad una necessità e volontà appunto di approfondimento sul tema. Grazie.
Ovviamente l'assessore ha fatto la dichiarazione di voto a nome dei civici. Assessore, consigliere Pozzer per la dichiarazione di voto? Qual ordine di lavoro? Oh, vabbè, prego.
Risolviamo tutto con questo ordine di lavori, perché alla luce dell'espressione dell'assessore mi rimetto comunque alla discussione avvenuta questa sera, che per me è sufficiente, no? Rispetto a una paura iniziale che poteva essere quella di una certezza in abbattimento e di una perdita di questo bene. Il dibattito di questa sera, che rimane comunque agli atti, è stato per me sufficiente per, come dire, creare una sorta di impegno differente da quello che si era paventato nel 2014, e pertanto ritiro la mozione in questo momento e risolviamo la cosa. Grazie.
Va bene, allora buonasera, buonanotte a tutti, alla prossima.